Egregi consiglieri, procediamo con l'appello. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema, Costa, Iuri, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garraschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruggimenti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria.
Ok, 15. Allora siamo in 15, quindi possiamo iniziare il consiglio. Allora, io scusatemi se prendo la parola per un secondo, però ci tenevo a ricordare il dottor Cafagna, che come sapete è venuto a mancare. Noi siamo naturalmente grati al direttore ad interim che ci supporta in questa fase, però mi sarebbe sembrato strano e innaturale non iniziare questo consiglio ricordando appunto la persona che per tanti anni è stata al nostro fianco e ci ha permesso di andare avanti aiutandoci, supportandoci sempre in maniera, diciamo, piena di impegno, piena di passione. Quindi scusatemi, ma insomma, mi faceva davvero piacere ricordarlo con poche parole, ma non per questo meno sentite. Grazie per l'attenzione e davvero io farei un minuto di silenzio per il dottor Cafagna, sperando che veda da lassù col suo sguardo ironico il nostro consiglio di oggi. A questo punto possiamo iniziare la nostra routine, diciamo, abituale del consiglio. Come sapete, apriamo con gli interventi dei consiglieri, per cui iniziamo con il consigliere Esposito. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, buonasera colleghi, buonasera ai cittadini presenti. Do un caloroso benvenuto al dottor Porretti, che ci supporta in questa avventura. Spero che sia con noi il più possibile, ecco. È una battuta, ma la passo. Passo subito a queste mie due, diciamo, richieste o più che altro informazioni che vorrei avere. La prima riguarda il piano dei cimiteri. Io non ho visto, o magari sbaglio, oppure me lo sono perso, una commissione per appunto per il piano che come sicuramente sapranno i membri della giunta, è in scadenza per il 25 di novembre, per cui vorrei capire se è volontà della giunta chiedere una proroga oppure, ove non fosse possibile, farlo passare con il silenzio assenso, perché ritengo che è un punto molto importante per il Consiglio, quindi va discusso ed eventualmente cercare anche di migliorarlo in qualche modo. L'altra richiesta, che è una segnalazione che faccio, è che all'angolo tra, colleghi se volete vado a caso, è appunto all'angolo tra Lorenteggio e Inganni, al semaforo ci sono dei bambini veramente pericolosi che sono andati giù e si sono aperte anche delle piccole voragini, quindi io prego l'assessore competente di prenderne nota, oppure se ha bisogno di una mail mi manda una mail. Ecco, io vi ringrazio e ben ritrovati.
Grazie. Ecco, solo una piccola nota, il passaggio in giunta della deliberazione sui cimiteri c'è stato e poi provvederemo, la commissione mi conferma la presidente di commissione.
Grazie.
Grazie. Consigliere Bianchi.
Buonasera. Premetto, io ho un'interrogazione. Questa interrogazione avrei dovuto presentarla poco dopo l'ultimo consiglio che è stato fatto e credo che è passato molto tempo, perciò la presento adesso. È un po' retro come interrogazione. Mi sembra che sono oltre un mese e mezzo che non si fanno consigli. I cittadini sono un po' nervosi, oltre ai consiglieri, almeno io di minoranza. E perciò questo, dovete tenere presente che questa interrogazione è stata in ritardo rispetto ai tempi. Comunque, a seguito di una copiosa perdita d'acqua potabile avvenuta nell'area antistante al centro anziani di via Narcisi 3, il municipio 6, preso atto dei danni, ha provveduto a incaricare una ditta per la riparazione degli stessi. Tuttavia, l'intervento della ditta ha provocato il grave danneggiamento di un albero centenario prospiciente all'area interessata dalla perdita. L'albero che troneggiava in quel luogo da oltre 70 anni, a causa dell'imperizia dell'intervento suscitato, ora dovrà essere abbattuto, in quanto le radici sono state danneggiate per imperizia. Nessuno ha provveduto a mettere in sicurezza l'albero, nessuno ha ritenuto doveroso supervisionare l'intervento di riparazione. Chi aveva il compito di vigilare non ha vigilato. Il settore Parchi e Giardini del Comune di Milano ora ha decretato l'abbattimento dell'albero. Chi risponde di tale danno? Pretendiamo immediate spiegazioni, chiediamo a quali penalità siano state applicate all'affidatario del servizio. Vogliamo sapere chi aveva il compito di vigilare su tale intervento e perché non lo ha fatto. Questo comportamento di disprezzo nei confronti del patrimonio faunistico della nostra città non può essere tollerato e nemmeno compreso, e chiediamo una risposta immediata. E vorrei dire che poi l'albero è stato abbattuto, credo che lo sappiate benissimo, l'albero è stato abbattuto. E sappiamo che Parchi e Giardini ha dovuto abbattere questo albero. Io questa interrogazione l'ho già fatta avere al sindaco, al vice sindaco e a tutti gli assessori, e probabilmente voi lo sapete perché siete stati interpellati. Oggi ho fatto una verifica. Dal mese di fine maggio c'è una perdita di acqua potabile, questa acqua potabile che è così preziosa, perché si continua a dire quando si parla di acqua potabile che è preziosa. Nel cortile del centro anziani è un torrentello e anzi oggi ho notato che è aumentato decisamente. Dalla fine di maggio a tra poco dicembre c'è questa perdita di acqua che è un costo per la comunità, è un danno erariale e da qui non si è mosso un dito. Grazie, buonasera.
Grazie consigliere Bianchi. Consigliera Buro, prego.
Sì, buonasera. Allora, io eccezionalmente non ho delle interrogazioni scritte, perché vista la vacanza del Consiglio avrei dovuto scrivere un libro in tutto questo mese, ma ho alcune segnalazioni da fare. Innanzitutto io chiedo che il Presidente, a cui vengono indirizzate tutte le interrogazioni, provveda, là dove gli risulta più facile, delegare i suoi assessori a rispondere con una certa celerità, perché i tempi di risposta, fate eccezione per alcuni assessori che in questo momento ho di fronte, quindi in realtà tutte le altre interrogazioni hanno dei tempi biblici. Io sono ancora a sottolineare un aspetto che mi preme e che continuano a segnalarmi, soprattutto nei momenti di pioggia, così come sta capitando adesso. Nel nostro quartiere, e precisamente nella zona che va da Bartolomeo da Bandiniere in Piazza Frattini, quindi tutta la via Bartolomeo d'Alviano, quando piove i tombini non riescono a raccogliere in maniera adeguata l'acqua. È venuto qui anche un cittadino a lamentare che in prossimità della fermata della 98 si prende atto che esistono delle pozze d'acqua così alte, così profonde, che addirittura le carrozzine dei disabili hanno delle grosse difficoltà poi dopo ad accedere al mezzo pubblico. Ma avevo anche segnalato addirittura che in via Bartolomeo d'Alviano, avevo dato il numero civico, numero 17, laddove c'è un parcheggio per disabili, quindi con tanto di autorizzazione da parte del comune, ogni volta che piove il disabile non può parcheggiare perché ci sono 20 centimetri d'acqua. Allora, o si pensa davvero di fare questa benedetta inclusione vera, sincera, oppure siamo qui a parlare perché è vero che avete fatto i parchi aperti ai disabili, ma è anche vero che non esistono solo i bambini disabili, esistono anche persone che guidano e che hanno diritto al parcheggio per disabili, ma questo parcheggio deve essere accessibile, perché altrimenti si dice, si parla e poi dopo non si ottiene nulla. Altra segnalazione, sto nei tempi a me assegnati, sono nuovamente la questione dei nomadi. Non sono lì a segnalare le carovane che si spostano, che voi continuate a spostare da un posto all'altro, ma questi continue presenze di persone nomadi che continuano imperterriti a tagliare i sacchi gialli. Questo nonostante sia stato segnalato da quasi un anno, non avete trovato alcuna soluzione. Ho anche segnalato, anche per iscritto, che addirittura adesso c'è una nuova abitudine, quello da parte di queste persone di addentrarsi nei locali destinati ai rifiuti, al deposito rifiuti, e a dormire lì. Circa un mese fa è stata aggredita una persona anziana con un coltello. Allora, possiamo pensare di avere... Io sinceramente non ho mai visto il vigile camminare, non ho mai visto telecamere, non ho mai visto... Sono i tempi di questa... No, finisco allora. Quindi vi chiedo se potete di intervenire davvero e di rispondere alle interrogazioni. Grazie.
Grazie consigliera Buro. Va detto a difesa del Presidente che le interrogazioni di solito arrivano a me, vengono distribuite, dopodiché ci sono dei tempi di risposta, mi rendo conto, a volte abbastanza lunghi. Ho portato lo schema così poi facciamo un attimo il punto della situazione a questo proposito prima di iniziare proprio il consiglio. Consigliere Dall'Occo.
Sì, grazie. Io ho bisogno di una precisazione, nel senso che in data 25 maggio del 2017 abbiamo presentato una mozione relativa alle difficoltà che si incontrano alla fermata della 74 di Via Biella. A seguito di quella mozione che è stata approvata, L'assessore Marco Granelli rispondeva in marzo di quest'anno dicendo che era stata commissionata la tracciatura delle righe orizzontali proprio per segnalare la fermata. Siccome siamo a novembre e non è ancora successo niente e nel frattempo abbiamo un carro attrezzi che staziona davanti alla fermata praticamente tutti i giorni, volevo capire cosa si può fare in questi casi.
Diabiella.
Sì. Direzione centro, quindi partendo da Piazza Miani, la prima che si incontra è di fronte al civico 25.
Grazie. Consigliere Goldoni.
Allora, a parte questo modo di operare, il vederci una volta ogni due mesi, una volta ogni mese e mezzo, di trattare nulla, perché ormai nelle commissioni andiamo a conoscere coloro che vincono i bandi quando così hanno voglia di venire qui a raccontarci, quindi un po' l'inutilità di questo municipio nel suo insieme. Però, visto che siamo qua, vediamo di sollecitare magari ciò che è già stato approvato anche da voi nei vostri mega documenti, e quindi oggi vi solleciterò almeno una messa in sicurezza di un passaggio pedonale dove mamme con bimbi sono obbligate ad attraversare, e siamo in via Argelati, visto che l'asilo si trova dalla parte opposta, al lato piscina, mentre tutte le case sono sull'altro lato. Ecco, magari così, senza così sudare troppo, visto che è una strada a senso unico, un semaforo, un segnalatore, un dissuasore, un vigile che sta lì, migliorare in cui passano, cioè qualcosa di tutti gli incroci, oppure dobbiamo sperare che il sindaco inauguri qualcosa anche l'intorno e le mamme li vadano ad implorare la messa di un semaforo, e allora sì che nell'arco di un mese o due questo avverrà come altre Castelli. Però insomma, almeno uno scatto d'orgoglio, una cosa, se riuscite a farla, così magari i cittadini ne saranno anche contenti.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliere Farina.
Sì, stasera devo cercarlo. Allora, tre cose. Intanto riprendo un po' il discorso del mio collega Goldoni relativamente a una richiesta che faccio in modo verbale, visto che comunque siamo in tema ed è all'ordine del giorno di stasera, ovvero sia cercare di capire come mai sia stato convocato d'urgenza, perché così era scritto anche nella mail che ci è arrivata l'altro giorno di convocazione, questo consiglio di zona. Guardando l'ordine del giorno, veramente mi chiedo perché abbiamo dovuto in 48 ore, fretta e furia, convocare un consiglio, tenuto conto che, è giusto che tutti lo sappiano e se lo ricordino, è dal 4 di ottobre che il Consiglio non si convocava, quindi ci aspettavamo ancora una settimana, ora poi del giorno di convocazione arrivavamo quasi a due mesi. Detto questo, presento due mozioni, mi scuso se le sto scrivendo a mano, ma oggi è veramente stata una giornata terribile, non sono riuscito a scrivere al computer. Una è sul tema delle biciclette, o meglio degli utilizzatori di biciclette, che mi dicono più di una persona purtroppo stanno un po' esagerando e peggiorando nel comportamento nei confronti dell'utenza dei marciapiedi, per cui utilizzano i marciapiedi come delle sorte di piste ciclabili improprie, con rischio e pericolo soprattutto per le persone anziane e per i genitori, le mamme con i bambini che si trovano all'improvviso praticamente addosso appunto le biciclette. E quindi chiedo e sollecito con questa mozione che ci si metta un attimo la testa su questo problema. La seconda invece riguarda una situazione più specifica relativamente al nostro municipio, al territorio del nostro municipio, e riguarda le carovane dei nomadi. Adesso finisco di mettere giù il testo, sollecito anche in questo senso un intervento dell'amministrazione di concerto con chi eventualmente anche a livello superiore potrebbe intervenire sul tema, in particolar modo tenuto conto che, e anche fino a stamattina c'era per esempio in via Manzano la presenza di alcuni camper che da alcuni giorni stazionano lì con la presenza di minori. Ecco, si è fatto tanto parlare di diritti così come vengono ripresi nel DUP, non c'è una parola sui minori, forse è il caso che magari questa potrebbe essere l'occasione per entrare seriamente e se necessario anche a gamba tesa, diciamocelo pure nei confronti di qualcuno, sul tema utilizzo e sfruttamento dei minori. Grazie.
Grazie. Consigliere Sarina, consigliera Ruginenti.
Buonasera. Allora, innanzitutto per parlare anche di quello che fa il municipio e non solo delle giuste, per carità, assolutamente lamentele che si sono fatte avanti, in alcuni casi giuste, in altri forse un po' esagerate, vorrei parlare del 25 novembre, che è imminente, proprio domenica, no? Quindi che cosa ha fatto il Municipio 6 per il 25 novembre? Come molti sanno, perché magari hanno partecipato alla commissione, in seguito al bando che è stato indetto, molte associazioni hanno risposto e quindi ci sono in programma 15 eventi, vabbè, io qui un facsimile di volantino, poi lo potete trovare all'ingresso, 15 eventi di cui 9 nelle scuole, perché questo è il punto diciamo di maggior interesse, organizzati da 9 operatori. È importante perché è vero che sono importanti e io sono la prima a denunciare le buche con l'acqua, però voglio dire anche incidere e dare la possibilità ai cittadini di discutere, di trovarsi a parlare, di riflettere su un argomento così grave come la violenza sulle donne mi sembra un buon punto di partenza. A parte questo vi ricordo che ci sarà l'inaugurazione della casa di via Faenza con il sindaco, in questa inaugurazione parteciperanno chi gestisce il centro, che è Telefono Donna, parteciperà appunto il sindaco e la delegata Colombo, e perciò ci troviamo tutti alle 3, mi sembra, sabato alle 15. Siete tutti invitati. Un'altra cosa che di cui volevo parlarvi era, scusate, parlo anche alle 11? Alle 11, scusate, parlo anche a nome della nostra assessora che ci raggiungerà a breve. Per quanto riguarda invece i giardini, qua proprio di fronte a noi, avete visto che sono state dipinte di rosso le panchine sulle quali verrà posto il numero a breve 1522, che è il numero nazionale a cui ricorrere in caso di violenza, come fosse un 112, diciamo, che però si riferisce alla violenza contro le donne. Quindi direi che viene anche risistemata la targa che è stata vandalizzata e che era vicino all'albero, che era l'albero che era stato piantato per le donne invece, in questo caso davvero ammazzate, e quindi anche quella targa finalmente messa nel 2013 verrà ripristinata. Non vi parlo nello specifico sul tema, perché credo che tutti quanti siamo abbastanza adulti e conosciamo da tempo questo problema. Vorrei però purtroppo portare il discorso su un avvenimento di questi giorni di tipo più politico, che è accaduto al ministro Salvini e al suo post su Credo FB. Io faccio parte delle Donne Democratiche, abbiamo scritto una lettera al ministro e credo, spero che vada anche ai giornali, perché avendo lui postato la fotografia di minorenni, perché queste minorenni erano studentesse che hanno manifestato contro di lui, come peraltro io credo molti di noi nella loro vita studentesca abbiano fatto in manifestazioni eccetera, ha postato questi volti di minorenni senza oscurarli e questo post ha fatto sì che si scatenassero migliaia di insulti. Adesso ovviamente c'è stato uno screenshot per cui sono stati cancellati, però insulti in cui queste ragazze...
Consigliere Goldoni, ormai lo dico io.
Io parlo un centesimo di volte rispetto a lei, comunque consigliere, ho finito. Questi insulti, andare a prostituirsi, essere stuprata, fare la fine di Desiree e così via. Credo che questi insulti siano stati tolti. Sicuramente noi chiediamo al ministro Salvini, che penso e spero tenga la sicurezza degli italiani, e soprattutto dei minori.
Consigliere Goldoni, mi scusi.
E soprattutto dei minori.
Consigliere Goldoni! La consigliera Buro ha parlato anche lei 4 minuti.
Chiediamo,
abbiamo
chiesto al ministro di ritrattare questo post e di soprattutto dire che non è nel suo ordine di idee, ma come io penso e sono sicura che sia anche da parte del consigliere Goldoni che protesta, sono sicura di questo. L'unica cosa che dico è siamo alla vigilia del 25 novembre, per cui occorre molta attenzione proprio per questo, soprattutto nei confronti delle ragazze minorenni. Grazie.
Allora, io adesso dico una cosa e la dico una volta per tutte. La prima parte in cui il consigliere Goldoni ha detto il tempo vale per tutti, allora prima cosa il tempo lo faccio rispettare. La consigliera Buro ha potuto parlare 4 minuti e ha finito la sua comunicazione. La consigliera Ruginenti non fosse stata interrotta 3 volte, avrebbe finito anche lei. Stava parlando di cose di un certo peso, ha iniziato parlando con delle iniziative e mi sembra davvero vergognoso che quando si parla di un tema importante che credo interessi tutti e mi auguro che interessi anche gli uomini di quest'aula, perché spero che abbiano una madre, delle compagne, delle figlie. Allora, io spero che ci sia un minimo di rispetto verso queste tematiche e siccome vi faccio spesso sforare per delle futilità, perdonatemi, quando si parla di qualcosa di importante, se non interrompete si finisce nello stesso tempo che viene dedicato a voi. Poi non è che io interrompo meno in base a quello che dite, perché spesso vi faccio parlare appunto a lungo anche per delle considerazioni politiche, quindi che non mi si dica di interrompere, io aspetto che finisca una frase e poi faccio chiudere, come ho fatto con la consigliera Buro, tal quale. Ero un attimo distratta, stavo cercando la convocazione del Consiglio perché l'urgenza appunto era il tema che era stato sollevato prima, tutto qua. Dopodiché sapete che sgrido i miei così come scrivo voi, ma davvero è avvilente vedere delle urla in aula da parte di uomini quando si parla di rispetto per le donne. Consigliere Delfini.
Grazie Presidente, brava soprattutto perché ha detto cose sacrosante, quindi nessuno dovrebbe far polemica su questi temi. Brava ancora. Volevo rispondere a alcune osservazioni che hanno detto alcuni consiglieri prima di me. Allora, ringrazio il consigliere Dall'Occo, adesso mi informo, ci informiamo, perché sono già state fatte in alcune fermate la segnaletica, penso alla prima che mi viene in mente, Nettore Ponti, angolo via Binda, che hanno già fatto la pittata per indicare la fermata del pullman, quindi probabilmente stanno già facendo questi interventi, cerchiamo di capire, di avere un approfondimento sulle tempistiche, in effetti quella fermata non ha ancora la segnaletica adeguata. Poi, per quanto riguarda il via Argelati, era tra le priorità che avevamo indicato, avevamo fatto anche una delibera, ricordo, sulle criticità alla messa in sicurezza. È vero, non è ancora stato fatto l'intervento, stiamo seguendo altri interventi che anche questi avevano grosse criticità, ricordo ad esempio alzare a Naviglio Grande la messa in sicurezza davanti alle canottieri. Spero a brevissimo di comunicare l'iniziativa per per annunciare finalmente la realizzazione dell'attraversamento pedonale in Diagonin, che ricordo era richiesto da circa 20 anni, 15 anni, quindi è stato tanto agognato, e quindi i lavori stanno andando avanti. Ovviamente non si può fare da un giorno all'altro, nel senso che c'è comunque un lavoro grosso di progettazione, quindi siamo anche vincolati dai tempi tecnici. Ovviamente anche un attraversamento, anche qualunque tipo di intervento deve essere progettato. L'ultima cosa riguardo la questione della sicurezza stradale, è un problema che esiste, assolutamente lo riconosco, che si sente sempre di più, perché fortunatamente aumentano anche i ciclisti a Milano, quindi ben venga l'aumento dei ciclisti, assolutamente è un problema che bisogna affrontare. Come Comune di Milano, municipio, abbiamo fatto anche noi delle iniziative di sensibilizzazione ed educazione, soprattutto nella fascia più giovane, proprio perché sono portatori anche del futuro, in futuro delle buone pratiche, quindi bisogna assolutamente insistere su questa cosa. Ricordo che comunque esiste un codice della strada che devono tutti rispettarlo, dall'automobilista che è un mio pallino, però tutte le volte non rispettano l'attraversamento pedonale e alzano la manina come per dire sì ti ho visto ma non ho rispettato il codice della strada, al ciclista che va sul marciapiede. Quindi tutti devono rispettare le regole, solleciteremo anche i vigili, chi controlla la sicurezza stradale, affinché magari si facciano anche un po' più di multe, perché purtroppo molte persone ragionano quando gli tocchi il portafoglio, è brutto da dire, però è così, piuttosto che la sicurezza stradale in sé. Grazie.
Grazie, consigliere Delfini. Consigliera Russo.
Allora, buonasera, un po' di domande. La prima è sempre l'interrogazione famosa sugli immobili, ormai è del 2017, il 2018 sta finendo, se riuscite a ripescarla e a darci una risposta, vi ringraziamo. Altra domanda che ho fatto già parecchie volte, vorrei sapere quando discuteremo il secondo lotto della riqualificazione di Lorenteggio Giambellino, come aveva promesso qui in commissione l'assessore Rabaiotti. Ancora spesso un po' di mesi che lo dico, prima o poi mi auguro possiate convocarla. Volevo invece segnalare che da poco è stato rifatto il manto stradale in via Cristoforo Colombo e in via Valenza. Il problema è che credo che non sia stato fatto molto bene, perché si sono già create le famose ondine di fianco al ai binari, scusate, mi sfuggiva. Adesso sono appena accennate, però io immagino che al primo freddo stiamo punta a capo e abbiamo sprecato i soldi dei cittadini, quindi chiedo di monitorare e eventualmente poi faremo un'interrogazione o qualche cosa insomma di un po' più interessante. Volevo far presente che in occasione della giornata degli alberi, insieme all'associazione Alberi per il Futuro, sono stati messi a dimora 100 nuovi alberi in via San Paolino, alberi ad alto fuso, vabbè, adesso sono ancora dei fruscelli piccolini, però abbiamo anche approfittato io e Massimo con alcuni attivisti per piantare un melograno, senso di, insomma, di buon auspicio per tutto il municipio, e un abete, sperando che resistano, lo portino via per attaccare le palline per Natale. Ecco, volevo dire questo. Grazie.
Grazie, grazie mille consigliera Russo. Consigliere Musotto.
Grazie Presidente. Allora, volevo dire, ieri c'è stato un importante incontro, non so se avete visto, lo dico anche per i cittadini presenti, in prefettura, tra il sindaco Sala e il presidente Fontana e ovviamente il prefetto e altri tecnici, che ha sancito la volontà, secondo me molto importante, dovremmo essere tutti contenti, di collaborare sul tema della casa, cioè di una collaborazione tra MM Comune e Aler e Regione. È una cosa, secondo me, molto importante che andava fatta prima. Sono contento soprattutto per gli inquilini delle case Aler, perché dai numeri usciti poi in una commissione di ieri, in una commissione casa del Comune, si evince che ben il 75% in più di alloggi occupati di Aler sono stati sono stati segnalati nell'arco di questi anni, quando MM, con politiche un pochino più oculate, con investimenti un pochino più mirati, con investimenti che guardano anche, hanno una specie, una piccola visione almeno del futuro, si è riusciti a ridurli del 40%, sia partiti sia per Alex che per MM, prendiamo ad esempio l'anno 2015 in questo caso, che è stato l'anno in cui MM ha preso in mano le vecchie case che erano di proprietà comunale, che erano gestite dalla regione, e le ha portate da più o meno 1800 alloggi ai 1000 attuali occupati. Aller invece non ha fatto lo stesso, gli alloggi occupati sono aumentati del 75%, più o meno da 2000, quindi lo stesso numero che era di MM tre anni fa, a ben 3500 alloggi. In più MM ha stanziato 100 milioni di euro in questi tre anni per la riassegnazione e la valorizzazione, la riqualificazione dei 3000 alloggi sfitti che il sindaco vuole riassegnare entro il 2021. Quindi io mi chiedo come è possibile, me lo chiedo da solo perché sono mesi che chiediamo la presenza, mesi, anni ormai che chiediamo la presenza di qualcuno di Aller qui, mi chiedo com'è possibile che dei numeri di questo tipo vengano visti e Aller non faccia commenti, non dica nulla, non si presenti qui, l'assessore Bolognini, il nostro assessore alla casa in consiglio regionale, per chi non lo sapesse, in giunta regionale, non si presenti qui nessun tecnico di Aller, invece alla fine di tutto, nonostante tutti i problemi che anche le case MM sappiamo benissimo avere, perché per carità ce ne sono, con i tecnici di MM, con chi di MM in questi anni siamo riusciti ad avere perlomeno un rapporto, mi pare, proficuo. Guardo anche la Presidente della Commissione, abbiamo fatto decine di commissioni con i loro tecnici. Quindi io penso che invece che continuare a fare proclami, a fare politica sulla pelle delle persone, perché poi i cittadini che vivono nelle case Aller e vengono qui con gli striscioni, sono usati come carne da macello da chi governa questa regione da 25 anni, addirittura il capogruppo di Forza Italia in comune, De Pasquale, si è venuto a dire, a prendere in giro il sindaco, dicendo che di questo passo finiremo in 11 anni di togliere i mille occupanti abusivi di MM, però loro non hanno mai iniziato, cioè governano questa regione da prima che nascessi io, quindi io chiedo, e voglio che sia messo ufficialmente agli atti per l'ennesima volta, come ha già fatto il Presidente Minniti, come ha già fatto la Presidente Clema, e non solo, che si presenti qui qualcuno di Aller, a cui noi possiamo fare delle domande, a cui i cittadini possa rivolgere delle domande. I problemi ci sono, esistono, i problemi diventano un dramma nel momento in cui non vengono risolti, non vengono nemmeno affrontati. Quindi voglio semplicemente che, e lo dico soprattutto per chi è qui nell'aula e non cito per educazione, che si facciano intermediari con l'assessore, che sia presente lui, il suo delegato, qualcuno di Aller.
Grazie consigliere Musotto. Consigliere Prati.
Buonasera a tutti, innanzitutto scusate il ritardo e vi dico subito che sono arrivato in ritardo in consiglio di zona, altre volte per altri motivi magari non validi, ma stavolta il motivo è che ho dovuto giustificare il fatto di aver risarcito il comune per il gettone di presenza della conferenza dei capigruppo che ho dovuto restituire e io tempestivamente l'ho restituito con tanto di immediata, una volta fatta la richiesta, immediata diciamo me con tutti gli allegati, con la dichiarazione che io pagavo con soluzione unica, il bonifico, la giustificazione. Benissimo, a risposta, dopo la lettera del 10 aprile alla quale ho immediatamente dato risposta e ho pagato i 60 euro dell'unico gettone della conferenza dei presidenti a cui ho partecipato, adesso con netto ritardo l'ingegner Riccardo Porretti, che saluto e do il benvenuto, mi manda una lettera come se fossi l'ultimo ladro di questo consiglio e non un organo politico eletto dal 1997, si informi bene prima di scrivere le lettere alle persone, dove mi si dice che se io non pago l'amministrazione comunale si vedrà costretta a procedere al recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte, 60 euro ingegner Poletti, scusi Corretti, ecco. Quindi ecco, io ho dovuto rispondere celermente perché è una cosa che mi stava qui, va bene? Allora la prossima volta per favore faccia fare le dovute verifiche o almeno chieda se qualcuno, se a chi doveva pagare ha pagato, con le giustifiche che magari io posso capire perché ho lavoro anch'io in un ente, l'ATM, dove non è facile verificare tutti quelli che pagano, rapportarsi fra uffici. Allora lei prima faceva la verifica, se la verifica dava esito negativo
chiedeva gentilmente al consigliere Prati o a qualcun altro che magari non ha risarcito questa somma o somme superiori, ma chissà perché non le, quasi quasi avrebbe anche fatto bene, perché è ingiusto dover risarcire il comune di una richiesta di gettoni quando prima si era detto che il gettone era giusto pagarlo al consigliere. Per cui come minimo ci si deve scusare che la legge è stata mal interpretata dagli amministrativi come lei. Quindi forse la sua preoccupazione è che noi gli chiederemo di pagare lei questi gettoni. No, non glielo chiederemo, però scusate se mi sono innervosito una volta tanto dopo 21 anni che sono in questo consiglio. No, mi è successo anche altre volte. Detto questo, mi scuso con l'ingegner Forretti, riceverà la media e la faranno leggere con tutti gli allegati, le giustifiche e quant'altro. Se avrà voglia di farmi le scuse io le accetterò e chiuderò la faccenda qui, però non è il modo giusto di presentarsi dopo il compianto dottor Cafagna, che guarda caso non aveva sollecitato alcun pagamento, forse perché riteneva che il pagamento era stato fatto. Arriva lei il giorno dopo, l'unica cosa che ritiene di fare per presentarsi ai consiglieri è questa di sollecitare un pagamento, oltretutto nel mio caso già effettuato. Secondo argomento, velocemente, si parla di milioni di euro per l'Aler e via dicendo.
Consigliere Prati, la sollecito.
Sarò veloce.
Grazie.
Parlo della rotonda di via Zuara, via Tolstoi, e anticipo che come la dottoressa collega Buro è stata abbastanza pignola col dottor Cafagna, io a questo punto, se vedo che non c'è una risposta giusta da parte di chi si occupa delle cose amministrative di questo consiglio di zona, sarò molto pignola. Ad esempio sulla rotonda di via Tolstoi io devo capire perché è costata 1-2 milioni di euro, mi è stato detto da dei cittadini sicuramente competenti. Secondo me non è a norma, non so se è stata collaudata la rotonda di, ripeto, via Zuara angolo Tolstoi con rondoni, quindi farò un'interrogazione a riguardo e spero di avere risposta celere. Buona serata, grazie.
Grazie, consigliere Prati.
Vuole intervenire? Sì, adesso o dopo, come vuole lei? Prego, allora faccio la prenotazione.
Allora, scusate, ma il direttore mi ha chiesto di dare una risposta, quindi passo un attimo avanti, poi vi riprenotate, consigliere De Muro e consigliere Di Renzo. Vi ringrazio. Prego. No, aspettate un attimo, ecco, prego.
Adesso col microfono si dovrebbe accendere. Dovrebbe andare.
Ecco. Così il nuovo direttore familiarizza con i nostri impianti.
Ok, allora va. Allora, due parole sul motivo di quella lettera. Io mi sono trovato un prospetto in cui per ogni consigliere che doveva restituire le somme c'erano tre possibilità di risposte. Una era nessuna risposta, una era nessuna risposta con richiesta di mediazione e una richiesta di rateazione. Lei e un altro, io me li sono trovati senza nessuna risposta. È vero che non ho fatto verifiche sul fatto che non ci fosse stata nessuna risposta e ho proceduto a fare quello che la mia direzione mi ha chiesto, vale a dire mandare delle lettere di sollecito. Poi sui motivi per cui non risulta il fatto che lei abbia pagato in unica soluzione cercherò di indagare. E un altro motivo per cui la lettera l'ho mandata io è che il processo di recupero dei gettoni, anche in presenza di una richiesta di mediazione fatta dai consiglieri di tutti i municipi, ha richiesto dei tempi. Siamo arrivati pochissimo dopo che mi sono insediato al fatto che è stato richiesto a tutti i municipi di mandare delle lettere di richiesta a chi non aveva mandato risposta. Al municipio 5 ha risposto tutti, al municipio 6 ho trovato due persone, tra l'altro tutte e due con un rimborso minimo di 60 euro, e ho mandato le lettere. Se lei l'aveva già fatto, cercheremo di capire perché la cosa è successa, ma non credo che si possa interpretare questa lettera come un biglietto di presentazione che vado a chiedere soldi con quei toni lì, perché sono lettere prestampate che ci hanno inviate a fronte di situazioni presunte di mancanza di risposta. Cercheremo di capire perché non c'è questa risposta, vedremo se lei aveva mandato, visto che ha pagato in unica soluzione, erano richiesti gli estremi del CRODI diversamente, cercheremo di capire perché non c'è pervenuto.
Grazie. Consigliere De Muro.
Grazie Presidente, allora mi viene d'obbligo come Presidente di una commissione dove si parla anche di parità di genere e di diritti fare una breve riflessione su quello che è stato detto dalla consigliera Ruginenti e mi auguro veramente che di fronte a nuove zoccole all'orizzonte andate a fare pompini e spero che le violenze a tutte almeno invece di ridarsi ansie e evito ancora andate a battere marciapiede eccetera parlando di ragazze mi auguro veramente che una riflessione di questo tipo trovi tutti concordi perché trovi tutti concordi nel criticare e nel condannare evidentemente signori, ho chiesto consigliere di Rienzo, ho chiesto una riflessione, perché perché lei non c'era probabilmente. Io ho fatto riferimento all'intervento della consigliera Ruginenti e delle reazioni che ci sono state, non solo sconclusionate, ma a mio parere poco riflessive. Per quello che ho parlato di riflessione, cioè vorrei che veramente di fronte a questi temi e di fronte a certe frasi infelici dette dal ministro dell'interno, che non stiamo parlando, che dovrebbe essere la persona più silenziosa in Italia, ma non le frasi, però di come reazione evidentemente eccetera è uscita una cosa di questo tipo. Chiedo veramente, porrò il problema nelle prossime commissioni, credo che veramente noi come municipio dovremo affrontare in modo ancora più maturo e anche più impegnativo il tema della violenza di genere e comunque dei diritti, perché vedo che ancora la strada è molto lunga da percorrere. Grazie.
Grazie consigliere De Muro. Allora, davvero, io non so, mi dispiace quasi ribadirlo ogni volta, ma quando un consigliere parla lasciatelo finire, se poi non l'avete capito vi chiarirete, però tutta questa bagarre, io anche dalla mia parte, onestamente non la capisco.
Non rompere le palle. Oh.
Ma... No, no. Allora, basta. Basta. Allora, Dambo, allora io adesso diventerò anche strabica perché con un occhio devo guardare di qua e uno di là. Dambo le parti, calmatevi un secondo, vi prego. Basta. Cos'è questa bagarre? Allora, il consigliere De Muro nel suo intervento iniziale in qualità di presidente della commissione che si occupa anche di queste tematiche ha sollevato un argomento, però non l'ha sollevato in generale, l'ha sollevato relativamente a queste tematiche, può non piacere però, ma certo, infatti è tutto registrato, se non vi va, basta, consigliere Di Renzo, dia lei un senso alle parole. Fate parlare il vostro collega, consigliere Goldoni, lei basta, consigliere Goldoni, lei è un po' scandescente. Consigliere Di Renzo. Basta. Consigliere Goldoni, per favore. Consigliere Di Renzo, prego.
Lo sa che ho il vizio di parlare quando c'è silenzio, purtroppo.
E infatti io cerco di...
Cercherò di cambiarlo questo vizio. Allora, mi rubo 42 secondi giusto per... Allora, inizio facendo una bellissima riflessione, visto che mi è stato chiesto, e quando io chiedo, non ho capito, è perché vorrei fare una riflessione, ma se non ho capito chi dice che cosa, per me è difficile fare una riflessione. E non era nulla di attaccare, era solo una richiesta di chiarimento perché non stavo capendo. Mi ero magari anche distratto, lo ammetto, ma era giusto, visto che mi si chiede di fare una riflessione, io la faccio anche se mi viene spiegato chi dice che cosa. Chiusa la parentesi, rifletto. E comunque rifletto che il Presidente la invito, ma invito anche i membri sia del mio gruppo che dell'opposizione che della maggioranza a elevare un attimino anche il livello di questo Consiglio, perché sono forse 2 mesi che non ci troviamo e non è cambiato nulla. Ma non peraltro, passatemi la battuta, la prima riflessione che mi viene in mente è che se un posto di un, chiamiamo personaggio senza farne nomi né cognomi perché non voglio entrare nel merito, non voglio fare polemica, scrive un qualcosa che poi viene tolto, sappiamo benissimo, lei Presidente lo sa meglio di me, che ci sono delle persone che gestiscono alcune pagine, quindi la prima riflessione è magari le persone che gestiscono delle pagine possono essere trattate in maniera diversa, non è detto che se io ho la mia pagina con x mila contatti sono io poi che scrivo sui social, sappiamo benissimo che i social sono degli avatar, no, non si saprà mai. Quindi tutto quello che si trova nei social va preso un attimino anche con le pinze, non sono dichiarazioni che vengono fatte da una persona al microfono in un'intervista. Pesiamo un attimino, poi se ci vogliamo fare polemica addosso sul sesso degli angeli, io sono il primo, ma è giusto per fare una riflessione per allentare un po' e alzare un po' il livello del Consiglio. Dopodiché, se capisco chi ha detto che cosa, perché non ho ancora capito molto bene, possiamo fare magari una commissione addirittura e parliamo insieme al sesso degli angeli. Entriamo nel merito. Io volevo fare un appello al Presidente Delfini, che non lo vedevo che parlava perché era stata la colonna, ma tanto parla così a bassa voce che non dà fastidio, non come me, per quanto riguarda il discorso di Viale delle Regioni Romane. Allora, alle Regioni Romane noi abbiamo avuto un problema segnalato anche da una raccolta firme di cittadini sulla pericolosità di un passaggio pedonale e quant'altro, dove si erano studiate alcune ipotesi di dissuasori e quant'altro, e non dico che non è stato fatto niente, ma è stato fatto un qualcosa. Però ho rincontrato i cittadini che mi hanno detto che questo qualcosa purtroppo non è abbastanza, e non lo dico in chiave polemica, lo dico in chiave costruttiva. Quindi la inviterei magari, se è possibile, di fare una nuova commissione, senza stare qua a fare mozioni e quant'altro, perché non voglio mettere nessun cappello su nessun'altra cosa, dove magari incontriamo una delegazione di questi cittadini e affrontiamo il problema, che poi non è detto che riusciamo a risolverlo, però almeno facciamo vedere che il nostro lavoro di ascolto, di monitoraggio e di proposta alle sedi opportune lo stiamo facendo. Basta.
Grazie,
prego.
È stato miracolosamente anche nei tempi. Basta, è già parlato. No, dopo diglielo, casomai. Ok, avremmo finito gli interventi dei consiglieri, finalmente, ma giustamente era da molto che non ci sentivamo. A questo punto darò la parola ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. Allora, la scorsa volta non aveva potuto parlare il signor Balossi, che vedo qua, si astiene questa volta, quindi poi quando vorrà sa come deve fare. Allora do la parola, chiedo scusa, alla signora Di Scipio.
Eccomi, va bene. Io mi metto subito la lista per rispondere a tutti i miei casi.
Come vuoi. La prossima ci sta sempre.
Consigliera...
Sì, è funzionante, sì. Allora, l'oggetto della mia richiesta è stato di parlare di questi argomenti. Sicurezza. 3 giorni fa abbiamo avuto una bella rapina al Comprooro in via Gentile Bellini, con ostaggio. Non c'è in internet, non se ne è parlato sui giornali, mi sembra che voi non sapete niente. Tutto tacere, tutto zitto, però incominciamo con le rapine. Se incominciamo con le rapine vuol dire che alle spalle c'è qualcosa che non va. Sapete anche comunque che in Piazza Napoli ci sono dei gruppi di zingari che dormono lì e minacciano dentro nell'aria cane. Dormono nelle macchine, nei furgoni, lo sapete. Questi si stanno portando verso la Giambellino, verso di noi, Bellini, lungo Giambellino, e hanno dei contatti, come ho visto io, con gente di Vio Dazio. Vedete un po' voi di fare qualcosa, perché noi siamo fra due fuochi. Ora ve l'ho detto, voi non lo sapete, ma tanto non cambia niente, perché non sapete dove mettere le mani. Voi non sapete dove mettere le mani. Qui bisogna fare come ha fatto Salvini, Casa Monica, via, tutto giù, via, una bella spazzolata, e non se ne parla più. Ma voi voi non ci arriverete a questo. No, Zaccaria, è inutile che fa quella smorfietta. Perché? Io mo volevo vedere se lei era al posto di Salvini, se lei pigliava i Casamoni che li mandava via in quel modo. Non aveva il coraggio. Lì è questione di coraggio. Lì è questione di coraggio. Per cui lei comunque, come persona del Consiglio di zona 6, lei e tutti gli altri, dovreste essere contenti, perché è stata fatta una buona spazzolata. Con la ruspa, finalmente. Con la ruspa. Ok? E togliervi tanto di cappello, finché allora non sono cittadini milanesi, ma sono comunque cittadini romani, e finalmente stanno respirando un po'. Voi dovete prendere con le mani questo coraggio e farvi avanti, come quando c'era la Baiotti, perché la storia degli zingari voi non l'avete voluta fare, ma io con la Baiotti ho preso i contatti con il capo che dirige tutti i zingari della zona. Voi quello dovete fare, perché il capo poi dopo dirà agli zingari di comportarsi bene. Diceva Laburo che ancora rompono tutti i sacchi gialli, spazzatura, eccetera eccetera. Ne sapete qualcosa, perché io in giro mando i video, ok? Allora voi dovete andare bello dietro al tribunale, dove ci sta l'umanitaria, credo, e lì ci sta il capo degli zingari, a parlare con loro. Ora vi ho dato la direttiva, vedete un po' voi, e poi vedrò se siete capaci o no. Ok? Passiamo all'altro. Traffico intenso e pericoloso su marciapiedi, biciclette, moto, monopattini. Volete sapere da noi la soluzione? Ma chi è che sta amministrando questa città? Di Scipio Anni, Ruggeri, Bruna o qualcun altro? Dovete voi trovare la soluzione, io vi dico il problema e voi dovete trovare la soluzione. Io vi posso dire, in via confidenziale bisogna mettere dei cartelli, non vi ho detto di mettere un vigile a ogni strada, è naturale, però qualcuno del Fini dice, è una cosa che non è tanto pesante. Volevo sapere da Delfini cos'è che era pesante per lui, cos'è che è pesante per lui. Fare i grandi progetti e presentarli al sindaco. Cioè, Delfi, tu ti devi togliere il vizio di prendere sotto gamba dei problemi che i cittadini sentono. I cittadini vengono qua, ma non è che gli gira i coglioni che vengono qua, perché ci sta un problema. Allora, questa cosa non deve essere presa sotto gamba. Hai detto questo.
Ascolti le registrazioni perché non
ha detto questo. Ma perché, scusa, Minniti, che cosa ha detto? Ha detto la stessa roba. Allora, o mettete questa cosa all'ordine del giorno, o se no altrimenti io vi faccio un bel bidone, eh. Io vi apro una radio. Zaccaria, vi faccio parlare, per favore. Ma parlo io. Io vi apro una radio e su questa radio vi metterò tutto quello che voi non avete dato risposta ai cittadini. E poi vediamo che figura di merda fate. Va bene? Volete questo? Io ve lo faccio come feci con Gistanner. Io ve lo faccio questo. Poi ho messo l'ordine del giorno. Quando una persona fa una
lista. Signora, intanto sta già parlando da 5 minuti, poi modeli di linguaggio.
Io ho altre cose da parlare.
Velocemente.
Quando una persona mi fa delle richieste e voi gli rispondete, manda un'email e io mando l'email, che fa? Mi mandate a comprare il pezzo che non mi rispondete mai. Ma perché non rispondete? Ma siete capaci di scrivere o no? Io non ho capito. Ma perché? I consiglieri, la stessa roba, ma ditemi una cosa, ma rispondete solamente ai consiglieri vostri? Ma rispondetemi su questo, rispondete solo ai consiglieri vostri? No, e allora che cazzo è che non rispondete all'email? Perché? Tutti i nenni fate i cazzi tuoi! Perché non rispondete? Voglio sapere perché non rispondete!
Consigliera, si dia... Oh! Consigliera!
Consigliera!
Anna, si dia una calmata, gentilmente!
Ma no, ma voi mi fate incazzare proprio! E ve lo dico una volta, ve lo dico due, ve lo dico tre! E che cazzo, ma allora siete ottusi! E siete ottusi, ditemi la verità, siamo ottusi!
Ma infatti non capiamo perché lei venga sempre qua da noi che siamo così ottusi, cioè ci vorrà bene perché è sempre qua che non le diamo mai
risposta. No, io non lo voglio bene! Qua vi dovete imparare, e la questione è questa, hanno pigliato questo piccione, gli hanno dato 4 voti, l'hanno messi qua seduti, e chi si è visto si è visto, e chi dobbiamo subire le conseguenze siamo noi cittadini, eh? Siamo noi cittadini, sì, vi voglio bene come se fosse in un reparto psichiatrico.
Vabbè,
sì,
può finire il suo intervento, gentilmente?
Voglio le risposte, io vi mando l'email, mi dovete mandare le risposte, mi fanno dire solo un cazzo di piacere. Va bene, perché qua non stiamo scherzando. Qua a fine mese lo stipendio ve l'ho andato a prendere. Io voglio le risposte, mi dici, voglio le risposte. Ok? Io me ne vado per una questione di sicurezza la sera, senza aspettare che lei mi dia le risposte. Per una questione di sicurezza vado via prima, ok? Dopo, però, voglio che lei mi risponda anche se io non ci sto. Io faccio delle domande, vengo qua, faccio delle domande. Voglio le risposte. Come ve lo devo dire, cantando? Voglio le risposte. Cioè, dovete capire, quante volte ve lo devo dire? Ma che c'è? È l'ultima volta, poi dopo finisco qua e ve li tiro in faccia la prossima volta. Ci siamo in testa.
Quando sono rotti.
Tommino Turaccio, Tommino Turaccio. Civico 11 e 15, mi riallaccia chi è che ha parlato dei tombini, eccetera, eccetera. Si Tombino Turaccio, li vogliamo disotturare o no? Tombino Turaccio, 11 e 15. Io non lo so che dobbiamo fare. Abbiamo avvertito, mandato email e tutto. Come per esempio, 4 cartelli grossi sullo spazio traffico di via Bellini. Io ho avvertito a Cristo e a tutti i santi, i 4 cartelli sono ancora lì. Mi ha detto il 020208 di controllare dietro di chi era la proprietà. C'è la ditta che è proprietaria. Ma ho telefonato e mi ha detto, noi li vendiamo. Allora si dovrebbe risalire a chi è che ha fatto i lavori in via Bellini. E ha lasciato lei i cartelli, non se li ha portati via. Io l'ho detto anche a me, sì. Ma i cartelli sono ancora là, 4 cartelli, che l'altro giorno 2 sono rotolati sulla strada, proprio quando giri da piazza Frattini in via Bellini, e stava rischiando un incidente. Li devo prendere io fisicamente e portarvela al consiglio di giorno, ditemelo, ve lo faccio, a una alla volta ve lo faccio. E poi vedete voi qua che cosa dovete fare. Non lo so io. Sono problemi che esistono, perciò voi appuntate, poi dopo, che cazzo ce ne fregano di 10 più anni, tanto viene qua per divertirsi, mi disse Minniti, viene qua perché si diverte 10 più anni, io mi vengo qua perché mi diverto, pago l'autobus, 2 autobus, vengo qua perché io mi diverto, perché non c'è un cazzo da fare.
Signora Anna, gentilmente.
Va bene? Allora, se quella stronzata che tu hai tirato fuori, Ruggineni, quella stronzata che hai tirato tu fuori, hai avuto l'attenzione possibile e immaginabile, e quella è una stronzata, va bene? A noi non ci interessa! A noi non ci interessa, Ruggineni, perché quando sono state fatte a pezzi i nostri figli non avete detto una parola! Vergognatevi! Sono stati fatti a pezzi i nostri figli, va bene? E non venire a parlare di quelle 4 soccole che arrivano dall'Africa, ok? Che non sanno fare altro che puttanare sui marciapiedi, solo quello!
Signora Di Scipio, il suo intervento è concluso. Grazie a lei, come sempre, per le parole, per l'educazione. Allora, noi veramente ci sarebbe la consigliera Clema che delle risposte le avrebbe, però lei come sempre dà in escandescenza e se ne va, valuti lei se le vuole ascoltare o meno. Le ripeto, ci sarebbero delle risposte, lei però preferisce mandare tutto in cagnara. Non c'è problema, signor Anna, non c'è problema. Basta, signora Discipio, guarda, se ne vada, tanto le risposte le daremo comunque. Le risposte le daremo comunque. Consigliere Bianchi, gentilmente, c'è la consigliera Clema che dà una risposta su un tema sollevato peraltro dalla stessa signora Di Scipio. Prego.
Grazie.
Poi fatto parlare i cittadini,
giusto perché tutto, le risposte arrivano, magari non come vorremmo, ma io ho scritto in questi giorni, voi ben sapete che ad Aller a tutti i livelli è dal mese di luglio che scrivo e chiedo interventi di venire da noi per capire un po' anche come insieme lavorare sui problemi delle case popolari Aller. Purtroppo da luglio non ricevo risposta. A fronte dell'ulteriore sua richiesta e del problema che è nato con i balconi di Bellini, io ho riscritto all'assessore Bolognini, alla segreteria dell'assessore Bolognini, e gli scrivo: siamo stati avvisati dai residenti di quartiere Aller di via Bellini 1115, nonché dal consigliere del municipio 6 del gruppo Lega Nord Paolo Uniti, allarmati dalla grave situazione in cui versa l'edificio. Lamentano di una decina di balconi pericolanti e di uno stato di ammaloramento avanzato delle pareti interne di alcuni appartamenti. L'ultimo episodio è avvenuto mercoledì 10 mattina con l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcuni punti dell'edificio. Per questo motivo vorremmo organizzare una commissione di Municipio 6 direttamente in loco per capire insieme ai cittadini quali sono gli interventi più urgenti per mettere in sicurezza l'area. È fondamentale che ci sia un rappresentante Aller affinché possa fornire risposte puntuali e raccogliere eventuali segnalazioni da inserire in una programmazione di interventi. Certo, tendenzialmente le...
Consigliere Goldoni, vuole un richiamo ufficiale? Così poi gliene faccio collezionare un altro?
Tendenzialmente le commissioni vengono...
Consigliere Goldoni,
allora commissioni con MM ne abbiamo fatte diverse e sono venuti qua a confrontarsi con tutti e presentando quelli che erano i loro problemi e le loro sensibilità. I cittadini si sono incontrati, io l'ultimo gruppo di cittadini di MM li ho fatti incontrare con Aller e in forze armate.
Chiedo scusa, allora vi leggo un simpatico articolo del regolamento che recita: se il consigliere già richiamato, uno a caso, persiste nel suo atteggiamento oppure ricorre a ingiurie o comunque mantiene un comportamento offensivo della dignità del Consiglio, il Presidente può richiamarlo una seconda volta e sospendere la seduta. Vogliamo procedere come alle scuole elementari o possiamo lasciar finire un intervento in maniera normale come fra persone adulte? Non lo so, fate voi. Prego, consigliera.
Grazie. Allora, io con MM, al di là della partenza, sono riuscita con la Commissione Casa, col Presidente Minniti che ha la delega, a incontrare diverse volte i responsabili MM, a farli incontrare con i cittadini. Una ventina di giorni fa un altro gruppo di cittadini di MM del Laurenteggio che avevano lamentato alcune cose, ci siamo incontrati con MM in forze armate, alla sede, quindi con MM, a volte, non tutto perché non, per l'amor di Dio non è che vogliamo dire che siano alla perfezione, però se riesci a metterli in contatto e poi farli lavorare e si programmano degli incontri. Io questa cosa sono mesi e mesi, e lo sanno perché ve l'ho detto, te lo ricordi, vero? Questa roba con Ale non riesco a farla. Allora, direttamente scritto a Bolognini, perché c'erano una richiesta del consigliere e una pressione forte dei cittadini, perché io ho scritto a Talamona, a Bolognini, al presidente Aller, perché man mano che chiedevo mi rimandavano a quello superiore. Quindi è inutile che mi dite hai scritto a Bolognini, ho scritto all'assessore Bolognini. Dopodiché, se non arriva risposta, mi si piace, signora Di Scipio, e tutti i cittadini che abitano in quel pezzo, perché posso immaginare qual è il problema. Continuerò a scrivere. Io ho fatto da luglio, lasciato il pezzo delle ferie, fino a metà ottobre, ogni 10 giorni mandare una mail. Nessuna risposta, neanche sopra. Per cui io spero che questa volta arrivi. Confido con voi, se no Goldoni, se vuole lei.
Silenzio, silenzio. Ha scritto già anche ad Aller, basta. Cos'è, un giochino? Non fa finta di non sentire cosa ha detto? No, allora, adesso abbiamo appena finito di dire, non voglio fare l'esegesi di quello che ha detto Rita Clema, però appena finito di dire che da una parte si riesce ad avere un dialogo, da un'altra no, traete voi le vostre conclusioni. Io adesso do la parola al signor Grassi che l'aveva chiesta, prego. Lo aiutate a spingere il pulsante corretto, che prima ho un attimo, ecco qua, prego.
Buonasera.
Salve.
Allora, io sono un condomino di Giambellino 117 e 119 e soprattutto negli ultimi anni è sempre stato un
po'. Posso dirle solo una cosa? Non tengo il microfono in mano perché fa rumore, ecco, okay. Mi scusi.
E soprattutto negli ultimi anni, gli ultimi 3-4 anni, la situazione è un po' degenerata, complicata, soprattutto tra l'area di dove sorge Lidl, il Largo Palestra, e ora purtroppo con la chiusura dei giardini vengono da noi alla piazzola, praticamente in mezzo ai due torri 117 e 119. Praticamente l'area non è, come mi aveva detto Miniti, privata, ma è pubblica, è tutta l'area del parco, perché noi paghiamo è un accordo un po' scellerato che abbiamo firmato a monte quando abbiamo avuto l'assegnazione, paghiamo delle spese di manutenzione tutte a carico nostro, e abbiamo un degrado notevole, perché purtroppo la parte di parco esterna, che è una piazzola, è di un degrado incredibile, le piante tutte divelte, e poi la notte vengono a spacciare, vengono a fare di tutto e di più. La signora Clema mi aveva incaricato di così filmare o fotografare quello che avveniva, e ho fatto veramente molto di più, perché sono andato anche, ho tenuto sotto controllo durante l'estate Largo Palestra, stavano aprendo la rete appena messa da poche settimane, la stavano riaprendo tutto, e ho mandato registrazioni la notte fino all'una, alle due di notte, e in più davanti alla Lidl, perché io vado tutte le sere, posso solo la sera andare a fare la spesa da Lidl, purtroppo, anche se a me non piace, e comunque ho fotografato della gente sempre di questi gruppi qua, magrebini sono, mi hanno intercettato ormai, e sull'altro giorno, sul 98, il tratto tra Segesta e Frattini, Bellini, sono saliti all'altezza di Bandenere poco prima, io non avevo fatto caso. Ho sentito urlare in arabo, poi io ho preso il cellulare, ho chiamato il 118, ma sottovoce per non farmi vedere, perché la situazione era incandescente, la gente era tutta molto agitata, molto... E io a un certo punto, uno di loro era uno di questi signori che staziona tra Largo Balestra, e allora con la bottiglia in mano io ho preso, sono sceso giù a Frattini, ho chiamato la polizia, ho detto di intervenire perché non so cosa sarebbe successo dentro con la gente inerme, con bambini e tutto. Ora, saranno state le 7 di sera, era già buio, tra le 6 e le 7, e io ho chiamato proprio la polizia, ci sarà una registrazione, perché se chiedete, sono stato anche minacciato. Ora, voglio dire, vogliamo procedere innanzitutto a fare qualcosa di concreto, al di là del degrado. Innanzitutto una domanda, ecco. La cosa sarebbe già più gestibile se Lidl venisse chiuso la sera, cioè venisse recintata tutta l'area Lidl, perché è l'unico Lidl al mondo che è aperto in quel modo, perché normalmente in tutte le città europee Lidl ha la recinzione con le telecamere, lì no, non si è mai capito come mai. Prima di tutto sarebbe un deterrente, e la gente, riusciremmo a mandarli via, questa gente. Certo, c'è anche il problema molto grave di, da noi 117 e 119. L'area non è, come Minniti mi ha detto, privata, è un'area comunale e paghiamo noi per questo degrado. Dunque va in copartecipazione col comune chiudere finalmente questa area. Questa gente se ne andrebbe via automaticamente, ne sono convinto. Non può andare avanti così, io non voglio rischiare la vita, io come altre persone, però sono esasperato perché ho fatto una vita di sacrificio per quelle case, ha capito? Poi c'è un altro problema, il 110 c'è un edificio, l'articolo 30 parla molto chiaro, che cautele contro la caduta di oggetti... È un edificio privato, affittato a tutti gli extracomunitari, non è un discorso razzista, però quel palazzo è caduto nel degrado dagli ultimi 3 anni, 4 anni, quando la banca è andata via, la banca Montepaschi, il palazzo è caduto nel degrado totale. L'altro giorno è caduta giù della roba, su della gente che passava. Cioè, voglio dire... Come a me mandano il controllo della caldaia, il comune, l'ispezione, perché non possono ispezionare sia il decoro e com'è questo edificio? Cioè, voglio dire, e sembrerebbe che il proprietario, una persona sola, di tutto l'edificio, è affittato lì, è 110, quell'edificio di fronte a noi, alle torri. Cioè, lì è un degrado totale, in 3-4 anni è un'area, una schifezza. Poi c'è un altro problema, signori per favore, un altro problema è il terminal dei bus, Giambellino. Cioè, cosa si vuole fare lì? Si vuole mandare via quel... è una camera gas la mattina tra le 5 e le 6. È una cosa...
Il deposito.
Il terminal, come lo chiamate voi, cioè ho saputo che dovrebbe chiudere, è vero? No, in che tempi?
Eh?
Ho capito, però vi siete mai resi conto che la gente lì si ammala di polmoni? Con il proposito, domanda.
Rossi, mi scusi, perché chiaramente
grazie.
Io so che voi avete tantissime cose da dire e nel suo caso la tematica...
sicurezza, degrado, inquinamento, le abbiamo tutte, le abbiamo citate tutte. Tutte lì in questo punto qua della città.
Allora, adesso mi pare di capire che verranno fatti ancora degli accertamenti su quell'area. Noi eravamo convinti che fosse privato uso pubblico, però naturalmente...
No, il parco, il nostro parco è pubblico. E difatti, la signora Clema sa benissimo la situazione, ci sono delle persone che non pagano. Ma non pagano perché anche loro dicono, ma noi dobbiamo pagare per un'area che è pubblica e pagare oltretutto saporito, siamo gente tutta che fa fatica a arrivare alla fine del mese.
Certo.
Cioè, non...
No, va bene, allora adesso...
Innanzitutto, guardi, per favore, innanzitutto la prego un attimino, mi faccia finire questa cosa, poi si tratterebbe di spostare la cancellata che già c'è, spostarla i metri avanti, il costo è minimo, ma in compartecipazione il comune ci aiutasse, perché è un'area comunale.
Okay. Abbiamo capito la sua richiesta, dobbiamo vedere se c'è
un... È un parco aperto al pubblico, che è una schifezza però. Se voi venite lì a vederlo, è una cosa indecente.
Cioè, abbiamo anche dei consiglieri che vivono lì, quindi non si preoccupi, che purtroppo sappiamo la situazione, le ripeto, faremo degli accertamenti per capire il contratto che è stato firmato a suo tempo. Adesso magari...
Ma la cosa assurda è che la piazzola è come se fosse il parco chiuso, è uguale, lo manutentiamo noi. Se vado giù a dire di non attaccarsi perché ci sono degli alberi, non ci sono più gli alberi di ciliegio perché ormai sono morti tutti, e da furia di tirar giù a attaccarsi e tutto, posso andare giù una volta, due, però io le coltellate, sono arrivato vivo fino adesso, basta, cioè, voglio dire, vado giù a filmare a palestra, vado, sfondano la rete. Io ho bisogno anche della vostra partecipazione, perché non posso io fare il giustiziere.
Allora, non è questo l'argomento, non è questo l'argomento. Allora, io adesso le chiedo...
Ma cosa sta dicendo? Ma cosa ha quella lì?
Mi scusi. Allora, vi chiedo di essere calmi. È una cosa che... Assessora...
Ah, signora, scusi, no. Lei è un assessore?
Sì. No, ma non del comune, attenzione.
Caspita, che modo che ha. Non è molto educata, eh? Lei è molto aggressiva, lei è troppo aggressiva per i miei gusti.
Allora, siccome...
Ma che modo è? In che modo si rivolge?
Scusa.
Ma
allora,
no,
signor Grassi, mi scusi, sì. Allora, ripeto, io l'ho fatta parlare perché i problemi erano chiaramente...
Beh, io mi stavo prendendo una coltellata, due sette, poche sere fa,
ripeto, allora, adesso ci sono la consigliera Clema le dà una risposta... Cos'è? Sì, arrivo, sto cercando di porre fine... Allora, sono stata molto fiscale coi tempi con i consiglieri, con i cittadini, come vede, è molto difficile. Ecco, quindi io lascio finire, però la prego, le dà una risposta.
Io ho cercato di quagliare, nel senso che non volevo far, però mi creda, la situazione è pesante.
Sappiamo, le ripeto, le faccio dare una risposta alla consigliera Clema che ha seguito.
Cioè, non è una bella situazione, sì.
Purtroppo... Per chi non lo sa, ma con lei ce lo siamo dette più volte, quello è ciò che voi avete firmato 20 anni fa a scomputo di oneri di urbanizzazione, un pagamento molto inferiore rispetto a quello che erano i costi. Non interrompo perché lei ha finito di parlare, ha parlato più di 10 minuti, cosa che di solito sono 3 minuti, 5 minuti, quindi basta. Certo, allora io purtroppo Io gli ho detto, le sono stata dietro, come lei sa, mi sono fatta con lei tutto il mese di agosto, anche alle 2, alle 3 di notte, ma non posso fare nulla. Ma la gestione è la vostra, allora l'unica roba che si può... Ma il comune non può pagare su un'area privata. Quindi, allora, l'unica cosa...
Allora,
se si riesce, voi come condomini chiedete un incontro al Comune di Milano per vedere questo accordo, se poi ci sono dei condomini che non pagano, e non possiamo mica farcene carico noi, ma neanche il Comune di Milano. Ma se ci sono quelli che non pagano è un problema di condominio, quindi deve essere quello che è l'amministrazione a recuperare quelle cose. Noi come, ma nessuno come amministrazione può mettere dei soldi su una roba privata, su una roba che voi avete firmato vita natural durante quell'accordo dove voi gestite, e nella gestione c'è il dentro e il fuori. Se si riesce, chiedete un incontro e noi magari veniamo con voi se ce lo dite, per vedere se il comune in qualche modo riesce a mediare, cambiare, anche se lo ritengo un po' impossibile, ma ne abbiamo parlato per mesi, lo sa lei, lo sa la signora Anna Di Scipio perché in alcuni momenti era presente. Non credo che non si possa fare qualcosa del genere. Sulla sicurezza abbiamo fatto intervenire, e lei lo sa perché sono smessi i problemi, si sono fermati i problemi che in quel periodo succedevano dopo 2 giorni che ci siamo fatte le telefonate fino all'alba. Perché io credo che di più proprio non posso, perché non voglio, ma perché più di così non posso fare.
Allora, mi scusi, devo dare la parola ad altri cittadini. Con l'occasione chiedo scusa alla persona di cui non so il nome, con la maglia viola, mi deve aiutare, perché io non trovo la sua richiesta qua in mezzo. A quando? A che ora? Ecco. No, ma io le credo, è che evidentemente qua ci hanno stampato solo le mail. Faccio... Sì, lo so, non si preoccupi. Via fax. Si può fare un controllo, non lo so. ma io non ho motivo di... Adesso mi scusi, Gargarella. Allora, faccio finire gli interventi, poi, nel senso che ho altri 2 prima di lei, poi la faccio parlare, abbia pazienza. La signora Anna Maria Curatola e Raffaella Staffiere avevano fatto domanda, saranno scappate per la disperazione, le teniamo per la prossima volta. Il signor Enrico Severini.
Allora, io volevo discutere un progetto che ho portato al presidente dottor Minniti dello sport, dalla quale non ho avuto risposta. Volevo anche capire come allacciarvi a voi, cioè se seguendo la strada della signora Municipio, se scrivendo via mail si hanno risposte, se serve una PEC, come confrontarmi per portarvi dei progetti reali. Questo è la bozza di progetto, non ha avuto niente, nessuna risposta, nessuna discussione, l'avevamo trattato verbalmente. Poi ho portato la stessa richiesta alla dottoressa Cristina Tajani su svariati progetti in ambito information technology che tratto, e una bozza di progetto che vorrei avviare su una startup in Portogallo con il quale per il quale sono in contatto con un legale direttamente in Portogallo, e capire come procedere, visto che metà del mio lavoro è fare progetti, e se li porto qua vuol dire che probabilmente servono anche i cittadini a chi di dovere.
Questo appunto poi eventualmente le daranno appunto la risposta dal punto
come?
Di senso verbalmente siamo
no
qua.
Verbalmente ho già discusso forse ci siamo capiti. Il progetto dello sport, dottor Minniti, se si ricorda, fu lei a dirmi di iscrivermi, vero?
non ha avuto risposta e va bene, nel senso non è, è una cosa che sto trattando da un anno, quindi un mese in più, due mesi in più non cambia nella realizzazione di un progetto. Il problema è come arrivare per portare qualcosa di concreto e strutturato da trattare fino, fino a lei o alla, in questo caso alla dottoressa Tajani o altre due cose che non ho trattato e lasciato in coda. Mi sembrava un po' troppo,
sì,
cioè,
sì, sì.
Il modo più che altro, allora, veicolare guarda, verso di voi qualcosa.
Adesso il, appunto, il Presidente Ministri ha detto che le risponderà in tempo reale, quindi prego.
Ok, per quanto riguarda la dottoressa Tajani invece, che ho scritto due volte e non ha avuto risposta, no,
dovrà sentire lo staff della dottoressa Tajani, noi non abbiamo la possibilità di inserirla nell'agenda dell'assessore Tajani.
Va benissimo,
ok, prego.
Grazie.
Ci mancherebbe.
Sì, no, sul progetto allora funziona così, l'iter è quello che le associazioni in realtà territoriali presentano delle proposte al municipio, se il municipio le trova chiaramente di interesse può deliberare solitamente a bando iniziative analoghe oppure fare richieste di preventivi ai soggetti che realizzino iniziative analoghe, dando la prelazione a chi eventualmente ha fatto la proposta per primo. In questo caso, signor Venturini, mi dispiace non averle risposto, ma la proposta in realtà diciamo che è un po' fuori dai nostri canoni, nel senso che la richiesta che veniva fatta era praticamente di fatto il pagamento anche di prestazione professionale di personale, minimo 5 persone se non ricordo male, per minimo un tot di giorni, diciamo che esula completamente dai nostri parametri. Noi facciamo bandi in cui solitamente andiamo a ricercare dei soggetti, principalmente onlus, che realizzano iniziative soprattutto per ovvi motivi, perché non possiamo proprio per anche normativa pagare prestazioni professionali, che realizzano iniziative in cui la componente volontaristica sia la parte preponderante del progetto stesso. Quindi per la tipologia di proposta, tipologia di richieste, proprio una tipologia di richieste che non possiamo oggettivamente mettere a bando. E quindi mi scuso di non aver risposto per mail, però questa è la risposta. E ovviamente per quanto riguarda l'assessora Tajani non posso risponderle io, condivido, sarebbe utile appunto rivolgersi al suo staff.
Grazie. Allora, a questo punto do la parola al paziente cittadino Gargarella, prego, ti accomodi. No, si figuri, vada lì che c'è il microfono, vada dove c'è un microfono, questo è l'importante, quindi io spero che vada, se no dovrà a suo, sì, c'è un tastino, perfetto, vediamo se va.
Alla voce. Non sapevo come iniziare l'intervento, però visto che anche le altre persone che hanno parlato prima di me hanno messo, secondo me, hanno parlato della cosa fondamentale delle basi di una società, è la sicurezza. Vorrei fare una domanda ai signori presenti, lei e a tutti quanti. Ma secondo lei, in presenza di gravissimi reati come coltellamenti, scippi, droga, chi deve intervenire per gestire la sicurezza dei cittadini? Me lo sto chiedendo perché sinceramente sono un po' smarrito ultimamente. Vorrei sapere se voi mi sapete dare questa risposta. E allora perché quando noi scriviamo è sempre colpa di Aler? Ho qua delle email, delle risposte col sindaco Sala, con Bolognini, perché ho avuto un po' di parlare con loro. Poi tra l'altro un video nel palazzo in via Lorenzeggio 181 dove c'è la presenza di un centinaio di topi che ho filmato per un paio di minuti con 8.000 visualizzazioni, se voglio lo faccio vedere dopo. Io ho scritto perché io sono al civico 181, una tabaccheria, e io vivo tra l'altro in una zona residenziale come ippodromo, quindi per me la realtà è ancora più sconvolgente, perché le immagini di andare in una zona residenziale come via ippodromo, poi lavorare 13 ore al giorno dalle 6:30 del mattino alle 8 di sera, le immagini un po' cosa può vedere. Allora, la delinquenza conclamata da più di un anno, preciso, non presunta ma conclamata. Nel giro di 60 giorni ci sono stati, penso, una decina di accoltellamenti. Ci sono stati 20 interventi delle pattuglie di polizia. Oggi ancora, alle 3 del pomeriggio, sono arrivati 4 volanti dei vigili urbani con un agente in borghese e hanno arrestato 2 zingare che si stavano menando in una macchina che poi è stata sequestrata. Dietro il 181 mi hanno portato via la corrente circa 15 giorni fa, sono stato fuori dalle 8:30 di sera alle 4:30 del mattino finché Unirete non mi ha riallacciato la corrente della mia tabaccheria. Unirete non ha fatto nessun intervento perché i locali dietro la mia tabaccheria, che in teoria sarebbero pronti all'abbattimento da parte di Ale, a fianco un altro che è già stato abbattuto, non ha fatto intervento perché c'era presenza di blaste, topi e gente pericolosa. Quindi ha chiamato i pompieri. I pompieri sono usciti, anche loro dicono che è inaccessibile all'aria a contatori. Allora andò a fare un prolungamento. Questa è quella mia vita quotidiana di quello che succede. Alle spalle del mio palazzo non dovrebbe esserci essere umano, perché il palazzo a breve verrà abbattuto, a breve, penso fine 2022 come la mia speranza. Mi chiedo, ho scritto all'assessore Bolognini, ho scritto a Sala, ho scritto a Aler Milano, ho tutto scritto, quindi se volete poi dimostro anche le mail, e le risposte sono sempre, chissà quelle cose scritte che tu mandi un messaggio, sono in riunione, sono... E la cosa è abbastanza, cioè si fa abbastanza arrabbiare, perché i signori parlavano di bene pubblico, di alberi, di tombini, io parlo della sicurezza delle persone. Cioè davanti alla mia tabaccheria, alle 11 del pomeriggio, una sera, alle 11 del mattino, scusate, era al telefono, uno degli sciacalli che abusivamente vive all'interno gli ha portato via il telefonino, davanti ai miei occhi. Poi io faccio altro che dare filmati alle forze dell'ordine. Poi mi chiedo, ma com'è possibile che un cittadino, quel povero signore lì, deve andare lui a fare i filmati? Ma le forze dell'ordine, non è loro compito quello di indagare su queste cose? Come io so che quello spaccia, ma cazzo, ma le forze dell'ordine non dovrebbero dire mettiamo le telecamere in quel parchetto? Allora forse è la volontà politica di non fare le cose. Mi sembra strano che un cittadino che è in grado di filmare perché sa dove sono, sa cosa fanno, sa quanto sono, sanno che ora vanno, e le forze dell'ordine delegano a una persona non armata, non addestrata, che rischia di prendersi le accoltellate, queste cose. Una cosa gravissima, quella sera che sono stato dalla tabaccheria fino alle 8:30 di sera alle 4:30 del mattino, con me e altri 10 testimoni, nell'area in cui in teoria non dovrebbe esserci essere umano, sono entrati una sessantina tra tunisini, egiziani e altri. Una sessantina, io ho filmato le telecamere, quindi quello che io vi dico sono avallate da fatti cui io posso dimostrare. Mi chiedo, ma com'è possibile? E poi infatti gli accoltellamenti arrivano tra di loro perché c'è probabilmente una guerra di spaccio tra di loro, e le forze dell'ordine lo sanno perché più di una volta ho parlato con loro, li hanno arrestati anche più di una volta con magari 10 volanti alle 3 del pomeriggio, e poi il giorno dopo li devo passeggiare tranquillamente davanti alla tabaccheria, quindi con la risolina, che non sono impuniti. Mi chiedo, ma cosa bisogna fare? Cioè io adesso vorrei mostrare, non so se posso, un video, guarda, no, io voglio la risposta del sindaco Sala, perché ci tengo molto. Mario Sala, sindaco del comune di Milano. Io ho mandato le mail di quello che io vi sto citando al sindaco, tra l'altro per copia all'assessore. Allora, io ho scritto Aler Milano di Aler Romagna, sia al presidente che al direttore generale. Stefano Bolognini, assessore politico e sociale abitativo Regione Lombardia. Anna Scavuzzo, oltre a aver scritto all'assessore alla sicurezza del comune di Milano, ero già stato altre due volte dalla sua precedente collega, e praticamente siamo qua al punto di oggi. La risposta di Sala: gentile Alberto, grazie per averci scritto, la sua segnalazione è molto importante, tuttavia essendo casi alla gestione regionale, le suggeriremo, qualora già fatto, di contattare l'assessore regionale Stefano Bolognini, che io ho fatto. No, perdono, non ho finito, scusate. Perfetto, l'indirizzo mail è Stefano Bolognini, socio della Regione Lombardia. Inoltre può anche provare a contattare il numero di area riservato alle emergenze. Gli auguro un buon lavoro, staff del sindaco Sala. La mia risposta: grazie staff del sindaco Sala, grazie dell'ennesima risposta, l'ennesima non risposta ai cittadini. E vado avanti. Ah, dimenticavo, caro sindaco, provi lei a contattare i numeri verdi Aler. L'Aler mette i numeri verdi, poi cosa succede? Tu chiami e il numero è inesistente. Ma come mai? Com'è possibile? Numero verde riscaldamento, per le emergenze chiamate il numero verde riscaldamento, interverranno subito. Tu chiami, il numero da lei contattato non è più attivo. Poi mi riferisco al signore con la cravatta. Lei quando prima si riferiva che MM Milano sta risolvendo i problemi, ma lei come fa a paragonare una società che deve gestire 1000 immobili con una che ne ha 74.653? Aler ha 64.000 immobili. Quello che non riesco a capire ad oggi, visto che la situazione è così disastrosa a livello di sicurezza, che è la cosa più grave, perché la signora parlava di sicurezza, io parlo di sicurezza, chiunque venga intervistato in questo quadrato della zona 6 parla di sicurezza, ma non di percepito, di realtà. Se voi andate a vedere gli atti depositati in questura dalla polizia, vedrete che gli interventi fatti ultimamente per accoltare la denti risce è una cosa spaventosa. Io mi chiedo il questore come ancora non sia intervenuto a capire come mai sta succedendo questo, o che praticamente non lo so, probabilmente vogliono fare come in Francia, le buru vogliono creare delle zone residenziali per questa gente affinché possa gestire lo spazio con tranquillità o vivere secondo le loro regole, e quindi noi dobbiamo adattarci al loro stile di vita, o se no io non riesco a darmi una spiegazione, perché quando uno si sente dire dal sindaco, che in teoria dovrebbe essere il garante della sicurezza dei cittadini, scriva all'assessore Bolognini, l'assessore Bolognini non si è neanche degnato di rispondere. Mi chiedo, ma allora a questo punto cosa devo fare? Devo prendere da fuoco un palazzo? Ah, tra l'altro, dimenticavo, tra il 9 e il 10 dicembre, questi tossici spacciatori, adesso non so come definirli, in uno delle loro festine hanno dato fuoco a un palazzo, probabilmente gli è caduto, non so, del fumo, della roba del genere.
Era dicembre?
No, il 9 di novembre.
Ah, ok.
E allora cosa è successo? Una signora abusiva con quattro figli è corsa da me urlando, sta prendendo fuoco tutto. Allora io, perché ormai mi chiamano il sindaco della zona, purtroppo, ma non per vanto, per necessità. Praticamente cosa hanno fatto? Tutto chiamare i pompieri hanno chiesto cosa succede, sono arrivati, li hanno trovato questi tossici che poi sono scappati, praticamente hanno dato fuoco della spazzatura e il rogo logicamente è aumentato. I pompieri sono arrivati, ma sai qual è stata la cosa più divertente dei pompieri? Perché quando siamo usciti dai locali caldari i topi ci alzavano contro, i topi. Dico, cazzo, ma mi chiedo, ma cosa dobbiamo aspettare? Cioè, io capisco l'albero che va potato, capisco il tombino che perde, ma cazzo, ma lì si accoltellano alle 3 del pomeriggio. Ma io dico, ma cosa bisogna fare ancora per far sì che qualcuno ci venga a aiutare? Ma cosa devo fare? Devo accoltellarmi da solo, andare con la metraccia a ammazzarne 20? Ma poi che le cose che vi sto dicendo io, lo sa chiunque. Cazzo, lo può chiedere alla pensionata che abita di fronte, lo può chiedere al prestinaio. Il prestinaio alla notte, tra un po' dovrà prendere un agente di sicurezza per chiudersi dentro.
Allora, scusa, io non voglio appunto...
Io sono convinto, guarda, perché faccio vedere.
No, ma io guarda, le ripeto, ho
fatto la notizia. La Barbieri è stata, la Barbieri, quando ha avuto dei problemi, voglio essere, non c'è stata presente,
però, allora... No, ma no, scusi, però magari se vuole la signora Barbieri esce, perché lei non potrebbe, diciamo, entrare così nell'area dei consiglieri. Così. Allora, se...
Ma dovete andare in quel quartiere lì, che muro!
Allora... Allora, signor Gargarella, mi scusi, signor Gargarella. No, dopo casomai... Ecco, lo faccio... Però...
No, che anche è già venuto già tre volte.
No, la Barbieri era venuta anche la Barbieri.
Allora, mi scusi, noi adesso io avrei...
Io mi sono anche fatto una bajun, un plico, se vuoi lo posso anche lasciare.
Questo me lo può lasciare. Allora...
Posso avvicinarmi o faccio giro?
No, venga, lo lascio poi...
Come, non vorrei essere punito?
No, non ci sono particolari punizioni, però cerchiamo
di non aver rispettato la formalità del
trattato. Cerchiamo di mantenere un minimo di ordine, come vede, con scarsi risultati. Presidente Minniti, voleva dare una replica?
Spero non me...
No, non gliela do per mail, gliela do adesso a voce, però mi spiace, li anticipo, non sarà quella di veniamo a risolvere il problema, ma il motivo non è una mancanza di volontà, il motivo è che l'amministrazione pubblica funziona purtroppo in un modo che al cittadino, io capisco, non piace, non facevo parte neanch'io dell'amministrazione pubblica fino a 2 anni e mezzo fa, anche a me non piaceva. Però l'amministrazione pubblica è divisa per competenze, quindi ogni organo dello Stato, degli enti regionali, comunali, locali, ha delle competenze specifiche delle quali risponde e sulle quali i cittadini indicano quale debba essere a loro avviso la linea politica di ogni singolo livello andando a votare e quindi esprimendo una propria preferenza politica. E questo poi trasmette in un certo senso la volontà politica della cittadinanza sulle azioni amministrative che ogni singolo ente compie, per cui è evidente che il sindaco Sala è stato eletto in una maggioranza di un certo tipo e attua delle politiche coerenti con tendenzialmente quello che è il suo mandato anche elettorale oltre che amministrativo e così via a tutti i vari livelli. ma ciascuno di noi, a partire da me, presidente di municipio, insieme ai consiglieri e alla giunta, ciascun ente agisce su alcune competenze specifiche, che vuol dire che se io faccio una delibera e prendo una decisione su una questione che non è di mia competenza, la mia delibera non ha alcun effetto. Anzi, a dire il vero, il direttore mi direbbe: questo tu non lo puoi deliberare perché non è tua competenza. Funziona così l'amministrazione pubblica. E allora, nel momento in cui lei segnala delle problematiche che riguardano un quartiere, mi lasci dire che purtroppo da ormai tanti anni, questa è la mia impressione, che è quello che abbiamo scritto anche poi in un ordine del giorno deliberato qualche settimana fa, un quartiere che non ha avuto la corretta gestione da parte di chi lo ha governato negli ultimi almeno 20 anni, purtroppo il municipio non ha strumenti e il comune non ha strumenti amministrativi validi per poter intervenire sull'origine del problema, che noi riteniamo essere la condizione totale di abbandono delle case che lì ci sono. Perché il punto è che lei, è vero quello che lei dice, poi succede una serie di cose nelle strade, noi ne raccogliamo i cocci ogni giorno, scarichi abusivi, problemi di sicurezza, eccetera, eccetera, ma quei problemi si originano dal fatto che quel quartiere ha una concentrazione di persone in situazioni critiche dal punto di vista sociale ed economico che non ha eguali in altri quartieri di Milano. E quindi nel momento in cui lei concentra un migliaio, diverse centinaia di persone in situazioni di abusivismo, di cui una quota per forza di cose si accompagnano anche probabilmente anche a background diciamo non propriamente positivi ed edificanti, è evidente che quel quartiere diventa un quartiere difficile da controllare. Chi ha la responsabilità di controllare i quartieri? La responsabilità di controllare la sicurezza dei quartieri è in carico diretto in realtà alle forze dell'ordine, quindi chi interviene nel momento in cui succede un accoltellamento? Le forze dell'ordine. Quali strumenti ha il sindaco? E in parte, in minima parte anche il municipio, è quella di indicare quali sono le priorità a suo avviso sul territorio in termini di sicurezza. Quindi quando il sindaco fa l'incontro dal prefetto e dal questore specificherà e specifica che Giambellino è una situazione estremamente complessa, ma non ha il comando diretto delle forze dell'ordine che intervengono su quel territorio. Mi lascio aggiungere anche un'altra cosa, io li conosco, i rappresentanti delle forze dell'ordine di quel territorio, non credo neanche sia una questione di loro volontà, a dire il vero, è anche una questione di quante personale hai, quali risorse hai a disposizione, eccetera, eccetera, quindi una serie di altre questioni che dipendono sempre, perché nulla succede a caso, dipendono sempre da scelte degli enti locali o degli enti statali che hanno la responsabilità di fare le scelte politiche di allocamento delle risorse. Lei diceva prima, Aler ha 70.000 alloggi, a Milano credo che siano in realtà 37.000 se non ricordo male, MM ne ha 28.000, vero? Dopodiché la Regione Lombardia, che ha in carico la proprietà e la gestione delle case popolari di regione tramite Aler, e il comune, che è in carico la proprietà e la gestione delle case comunali tramite MM, decidono di allocare delle risorse nel loro bilancio su diversi capitoli di spesa, che si può allocare sulle manutenzioni dei parchi, manutenzione delle strade, eccetera, 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 fino anche alla manutenzione delle case. Il punto vero è che finché l'ente politico che ha la gestione della scelta di come allocare le risorse non decide che quella è una priorità, non c'è lettera, delibera, ordine del giorno, telefonata che tenga. Perché le cose si fanno con le risorse economiche, per cui se il bilancio del comune non dà risorse alle case MM, le case MM nell'arco di qualche anno, per quanto siano le chiamate, le delibere,
non può intervenire,
non funziona così un consiglio. Io penso che al cittadino... Presidente,
allora,
mi scusi, ma io vorrei poter intervenire.
Signor Grassi, se lei non si siede, sospendiamo il consiglio. E
grazie,
sarebbe
grazie,
davvero
grazie.
Sarebbe utile ascoltare.
Quindi,
le risposte,
la risposta
che
sto dando è questa, che tutto dipende dall'allocamento di risorse, che è una scelta politica. Quella è la base di tutto. Dopodiché, io penso che oggi come oggi si sia su una china positiva dal punto di vista del Comune, non lo dico per posizionamento politico, lo dico per dati oggettivi, perché sono stati stanziati 108 milioni di euro sulle case di proprietà comunale in 4 anni, che stanno portando al recupero di alloggi sfitti, cioè oggi noi abbiamo 700 alloggi sfitti occupati in meno rispetto a inizio anno sulle case comunali. Questa scelta non è stata ad oggi fatta con la stessa intensità e le stesse risorse proporzionate sugli altri alloggi. Purtroppo non possiamo stanziarli noi quelle risorse, perché non abbiamo la possibilità di agire su un bene che non è proprietà nostra. ci sono una serie di interventi che noi possiamo fare, perché sennò diciamo solo cosa non possiamo fare, e gliene elenco alcuni. Siamo intervenuti per esempio su AMSA sul tema degli scarichi abusivi, e negli ultimi 200 giorni, mi dirà la statistica l'assessore Meazzi, AMSA è passata 170 volte, quasi una volta al giorno, ed è più che in ogni altro quartiere del municipio 6, per cui dedichiamo l'attenzione e dedichiamo le risorse, perché se no l'attenzione rimane solo a parole e non serve a nulla, su quel quartiere. Dopodiché l'anticipo è come svuotare il mare con un cucchiaino, perché se tu sporti via dei rifiuti e te ne scaricano subito gli altri, non risolvi il problema.
Allora, scusate,
lei parla di sicurezza, lei parla di sicurezza. È parzialmente vero, quei palazzi in buona parte, il 181 lo conosco, sì. Lo so, ne sono cosciente, l'ho segnalato, lei ha ragione, certo. Non più di una settimana fa, mi scusi, lei ha ragione. Le posso rispondere, è chiaro? No, ma ho capito, l'ha detto prima, l'ho segnata prima.
Scusi, allora, abbiate pazienza,
le rispondo così, questa stessa situazione che lei mi segnala l'ho segnalata anch'io non più di una settimana fa, nella riunione che abbiamo avuto col Questore in cui ci venivano chieste le criticità del territorio. Dopodiché, mi spiace ripeterglielo, io non ho gli strumenti amministrativi, il Comune non ha gli strumenti amministrativi per andare a chiudere, a battere la strada o fare qualsiasi altra cosa su una proprietà che è una proprietà comunque di un altro ente, nello specifico dell'ente regionale, che è ben conscio della problematica, perché poi a onor del vero nel tavolo di interlocuzione che c'è tra Comune e Regione questa problematica viene segnalata, e abbiamo suggerito anche, anzi era emerso in quell'incontro, la possibilità di abbattere i piani in mezzo, intanto, in modo che non si salga su. Dopodiché, oltre ai suggerimenti, l'ente comunale e l'ente municipale non ha strumenti per intervenire su un palazzo non proprio. La chiudo perché sennò faccio
allora, i cittadini... No, un attimo. Allora, fatemi parlare. Lo so che è limitante, lo so che voi avreste molto da dire, ma questo è il consiglio, quindi gli interventi dei cittadini dovevano essere 4 minuti a testa, sono stati a naso 10 a testa. Un attimo. Voi non dovreste neanche stare lì perché gli interventi sono finiti, dovreste stare nell'area riservata ai cittadini. Io non vorrei che neanche scambiasse il fatto che siamo disponibili con una debolezza per cui ognuno può fare quello che vuole. Abbiate... Questo è un altro discorso, però questo è comunque un luogo istituzionale. Il Presidente vi ha dato delle risposte, io non ho neanche più la voce a forza di urlare dopo un'ora, ed è chiaro che sarebbe anche illusorio continuare a tenervi qui dandovi delle informazioni diverse da quelle che lui vi ha dato. Quindi io vi chiedo gentilmente di tornare nello spazio riservato ai cittadini, noi continueremo a mantenere l'attenzione. Purtroppo, signora, non alzi il dito, no, nessuna cosa, chiudiamo la seduta per 5 minuti. Ma è chiaro!
io non li faccio più consigli, ne faccio uno all'anno dove lavoro.
Gentili consiglieri, riprendiamo la seduta. Gentili consiglieri, possiamo ricominciare la seduta. Allora, confidando sul fatto che torniate al vostro posto, terminata la parte dedicata ai cittadini, volevo dirvi che è in approvazione il verbale 49 della seduta del 20 settembre 2018. Consiglieri, vabbè, ma da quando in qua per comunicare che si va via bisogna prendere la parola? Non ho capito, ma questa mi sembra nuova, ma pare lo fa, ma pare lo fa all'interno di una discussione, non c'è nessun punto aperto, prendi e vai, non ci sono problemi insomma su questo. No, non c'è questa regola, non c'è questa regola. Ma dove? Ma Perry lo fa all'interno di una discussione. Ma non è vero. No, io l'ho letto, ma non mi risulta che un consigliere prima di qualsiasi punto debba fare una dichiarazione perché esce. Esce e siamo tutti afflitti, però... Io ho detto siamo tutti afflitti, quindi... Allora, dobbiamo nominare gli scrutinatori. Cipriani, scrutinatrice. De Mezza, scrutinatore. Dall'Occo, Dall'Occo, scrutinatore. Sì, mi spiace. Allora... Io avrei qua il fantastico specchietto delle interrogazioni, di cui vi volevo dare conto, vi volevo dire che delle interrogazioni più recenti, quindi non vado indietro sui casi sollevati dalla collega Russo, che so, allora abbiamo avuto alcune risposte che sono, queste, ve le elenco rapidamente, vi dico quelle di ottobre. Progetto scolmatore Olona via Gonin Alfena Viglio Grande, abbiamo avuto riscontro dell'assessore Meatti. Sicurezza Orti via Gonin e Naviglio Grande, sempre dal consigliere Piccolo, abbiamo avuto la risposta dall'assessore Ariatti. Rumore traffico autostradale tratto fronte di via De Finetti, questo di Dall'Occo e Russo, c'è stato un riscontro precedente a luglio, però qui va per ordine di presentazione. Agevolazioni tariffarie sulla Tari del consigliere Sarina l'11 settembre è stata riscontrata con un riscontro appunto dell'assessore Casca addirittura. Contenitori gialli porta abito usati, questo non ha ancora avuto riscontro, però so che ci sta lavorando la consigliera Clema. Degrado giardini via Donati, trascuratezza aiuole sparsi traffico Bartolomeo Dalviano della consigliera Buro, c'è stato un riscontro il 20 luglio, poi so che la consigliera non l'ha forse apprezzato questo riscontro, ma c'è stato. Istituzione presidio fisso delle forze dell'ordine in via Odasso del consigliere Sarina, c'è stato un riscontro verbale il 20 settembre 2018. verbale, però se vuole faccio presente che vuole la risposta scritta, me lo può dire in qualsiasi momento. Interventi economici a sostegno dell'attività commerciale interessati dai lavori della metropolitana M5, c'è stato il riscontro dell'assessore Meassi il 9 ottobre. Sul corso Il giusto peso per la salute c'è stata una mail di riscontro dell'assessore Ariassi il 16 ottobre. Monumento piccole vittime della scuola devota Maculan, il riscontro è arrivato il 12 novembre. Gazebo d'Arsena, lato sponda d'Annunzio, il riscontro è arrivato il 12 novembre, sempre da parte dell'assessore Meassi. Cespuglia ai bordi delle strade e monitoraggio alberi, il riscontro sempre il 15 novembre da parte dell'assessore Meassi. Mancano appunto le interrogazioni su edifici scolastici territorio municipio 6 della consigliera Buro, che cercheremo di sollecitare, e alcune appunto quelle che dicevo della consigliera Russo, che insomma sappiamo essere molto molto arretrate. Bene, allora, avendo nominato gli ascoltatori e approvato il verbale, possiamo iniziare con il primo punto all'ordine del giorno. Luogo di culto irregolare in via Gonin 56. Se c'è magari chi l'ha presentata che vuole intervenire, consigliere Farina.
Grazie Presidente. Intanto io non ho sentito risposta sulla mia richiesta di chiarimento riguardo all'urgenza della convocazione di stasera. Detto questo, vedo che tra l'altro, oltre all'ultimo testo presentato e depositato relativo appunto al tema luogo di culto in Gonin 56, sul retro c'è stampata anche la precedente mozione di giugno, che praticamente riprendeva lo stesso tema e, guarda caso, chiedeva sostanzialmente alla fine la stessa cosa, ovvero sia, credo che non ci sia bisogno insomma di dilungarsi sul preambolo e spiegare il motivo, il per come, il perché della mozione. La sostanza è che noi andiamo a chiedere, in previsione anche di quello che sarà o dovrebbe essere comunque insomma il piano delle regole per l'istituzione dei luoghi di culto inserito nel contesto del futuro nuovo PGT o delle modifiche comunque che verranno apportate al PGT, chiediamo sostanzialmente che appunto il municipio, il presidente del municipio e il consiglio si attivino presso prefetto e questore per verificare le condizioni della struttura, la sua destinazione e l'utilizzo che ne viene fatto, prevedendo, qualora ne ricorressero i presupposti, la chiusura della stessa e l'interdizione dall'utilizzo quale luogo di culto non autorizzato. E prima di assumere qualsiasi decisione in merito alla regolarizzazione della moschea abusiva in oggetto, sia coinvolto il municipio e venga valutata la possibilità di indire una consultazione popolare tra i residenti. Tengo a precisare che noi indichiamo l'area e l'edificio in oggetto come luogo di culto non autorizzato o abusivo, in quanto da verifica fatta al catasto la destinazione d'uso attualmente ancora di quel posto, o almeno questo succedeva qualche mese fa quando le mozioni sono state preparate e presentate, non era assolutamente con destinazione d'uso luogo di culto o comunque servizi diversi da quello che invece risulta in realtà, ovvero sia spazio commerciale. Adesso vado a memoria, credo C1, C3, qualcosa del genere. Quindi comunque ad oggi, fino a prova contraria, se poi è cambiato qualcosa in questi ultimi giorni, qualcuno ce lo dica, ufficialmente quel luogo viene utilizzato impropriamente e quindi abusivamente come luogo di culto.
Grazie consigliere Sarina. Do la parola alla consigliera Clema.
Allora, su questo tema io mi sono attivata e ho incontrato i responsabili di questo luogo. Allora, innanzitutto è uno dei quattro luoghi che sono entrati nel PGT come regolari e quindi aventi tutte le carte in regola per poter diventare luogo di culto. Non sono assolutamente abusivi. Loro... Ragazzi, io... Allora, è stata fatta un cambio di destinazione d'uso, sono state fatte tutte le carte, stanno ultimando tra l'altro il rogito perché quel luogo diventerà di loro proprietà perché era già loro, è stato approvato come uno degli spazi che possono essere, su tutti quelli che c'erano in giro, solo quattro sono stati approvati idonei e uno di questi quattro è questo. Per cui io sono riuscita a incontrare due dei responsabili, abbiamo fatto una chiacchierata, loro sono disponibili a che noi si vada anche a vedere, mi hanno detto non abbiamo nessun problema che vengano anche le opposizioni. Ci sono stati un po' di problemi all'inizio con i coinquilini nelle vicinanze, dice però noi abbiamo evitato di alimentare, quindi di rispondere, ci mettevano dei cartelli, non li abbiamo tolti, alla fine li hanno tolti loro, quindi non, ed è diventato, adesso pare che ci sia anche una civile convivenza senza più darsi fastidio. Loro tra l'altro appunto spiegavano che lì fanno molti corsi per i bambini al di là della giornata di preghiera e fanno addirittura, mi dicevano, corsi ai loro di italiano per potersi comunque in qualche modo integrare, poter confrontarsi con le persone. Sto aspettando un po' delle documentazioni ultime, però appunto di illegale non c'è nulla. Questi hanno, dopodiché, prima che diventi fattibile, quindi dovrà passare il tempo necessario di tutto l'iter, ma questo avverrà. Io credo che sia positivo creare dei luoghi dove queste persone possano fare un po' come noi facciamo nelle nostre chiese i loro momenti di preghiera, se non fanno nulla di illecito, di dannoso, non so come definirlo. La sensazione, l'impatto che ho avuto io è che sono molto disponibili e molto, non sono gli integralisti. Tra l'altro mi dicevano che loro avevano iniziato e quindi con una cinquantina di persone, quindi non c'è problema neanche, anche se adesso sono intorno al centinaio, 150, ma sono tutte persone della zona e quindi mi dicevano anche la storia del parcheggio, dice sono tutte persone che al 90% vengono qua con i mezzi perché abitano nelle vicinanze, quindi il problema delle macchine, anche se loro hanno un parcheggio interno, anche se piccolo, ma ce l'hanno, per cui credo che proprio io vi chiederei, non so, di ritirarla e verificare poi mano a mano, magari andando anche a un incontro insieme, perché loro mi hanno detto disponibili, io le ho chiesto di lasciar passare un attimo la buriana, che loro finissero tutte le loro carte e vedere un po', di incontrarli, di vedere e toccare con mano, tra virgolette. Ci sono dati disponibili a maggioranza e opposizione perché loro non hanno nessun tipo di problema, quindi il momento in cui, finito adesso questi momenti un po' che gli stiamo andando sotto le feste, se vogliamo andarci basta avvisarmi, mi ha detto chiaramente se viene nel momento in cui stiamo facendo una preghiera, dice non è che è un po' come se noi entrassimo in chiesa da noi e andiamo dal prete intanto che fa la messa. Per cui da parte loro ho sentito molta disponibilità e li ho sentiti molto, come dire, tranquilli, normali. Dopodiché certo, professano una fede diversa dalla mia, però questo non vuol dire che non devono avere il diritto di farlo. Io non so se volete chiedermi altro, ma credo che di avervi detto le cose che reali, che ci sono.
Grazie, consigliera Clema. Consigliera Buro.
Sì, io rimango sempre più stupita. Abbiamo appena assistito alla testimonianza di un cittadino che è un commerciante e che a suo dire, se nel caso in cui lui mettesse una caramella scaduta nel suo negozio, piomberebbero in AS, sarebbe oggetto di multe, di sanzioni da parte della polizia locale e via dicendo. E quindi noi ascoltiamo veramente quasi sgomenti queste dichiarazioni. Poi leggiamo un'interrogazione di un consigliere che ci dice che in via Gonin esiste una moschea abusiva, e come tutta risposta abbiamo la Presidente Clema che ci rassicura a livello personale della bontà e della bravura di queste persone. Noi non siamo qui ad aspettarci che qualcuno ci rassicuri sulla bontà di questo o di quello. Noi vogliamo che le regole vengano rispettate. Nessuno sta dicendo che siano brutti e cattivi. Vogliamo il rispetto delle regole per tutti, indipendentemente dal fatto che professino una religione diversa dalla nostra. Non è questa una modalità con cui noi ci approcciamo ai problemi. Il problema è abusiva? Ci date una risposta? Ce lo mettete per iscritto che non è abusivo? Chi è che si sta assumendo questa responsabilità? Lei, Presidente? Lei può dichiarare che quella moschea non è abusiva? Se sì, lo metta per iscritto, c'è un verbale e si assume tutte le responsabilità. Perché nel caso in cui noi andassimo a verificare che invece è abusiva, lei dovrà rispondere. Allora, a ognuno le proprie competenze. È stata fatta un'interrogazione, è stato chiesto chiaramente che il Presidente o chi per esso si interessasse al fine di avere delle risposte certe, le risposte si danno per iscritto, ok? Se invece voi vogliamo sempre fare i buonisti, per cui siamo tutti esseri umani, siamo e dobbiamo pensare all'integrazione, e sì, va bene, all'interno delle chiese, come nelle nostre chiese, ci sono gli oratori e via dicendo, ma la Chiesa non è abusiva. Allora io mi sto domandando, possiamo legittimare la presenza di persone che indipendentemente dalla fede che professano occupano un locale che la norma regionale, le norme comunali vietano per quell'uso? Ci date una risposta, lo mettete per iscritto? Grazie.
Grazie, consigliera Buro. Consigliera Carnevali.
No, è successo un problema. No, perché proprio ho tolto la parola a Stefania senza volere. Scusatemi, riprenotatevi. Carnevali, Barbieri Russo. Vabbè, scusate. Allora, intanto andiamo sì. Con Carnevali.
Allora, conosco la realtà di cui parliamo, nel senso che abito proprio in via Gonin. Allora, non è abusiva nel senso che è un'associazione culturale che ha acquistato i muri, quindi in questo senso non è abusiva. È non è però un luogo di culto ufficiale, nel senso che è un'associazione culturale che svolge attività culturali, di formazione, di incontro e anche momenti di preghiera. Questo da credo circa 2-3 anni. Sicuramente, dunque, adesso ha presentato domanda per diventare un luogo di culto regolare. Quindi sarebbe opportuno, perché non possiamo far finta che non ci sia preoccupazione nei cittadini. Cioè il nostro ruolo è quello di raccogliere anche queste richieste, no? E fare in modo che tutto l'iter che verrà seguito avvenga in maniera trasparente. Quindi secondo me è opportuno adesso, è una richiesta che faccio al Presidente, con cui comunque ho già avuto modo di parlarne, di fare due commissioni. Dunque, una commissione alla presenza dei tecnici comunali affinché ci spiegano non solo per questo luogo di culto, ma anche per gli altri tre, che non sono islamici però di altre religioni, che devono essere, per cui sono state ricevute domande di regolarizzazione nel nostro municipio, quindi la presenza di tecnici affinché ci spieghino l'iter che seguiranno per arrivare all'autorizzazione o meno di questi luoghi di culto. e poi un'altra commissione in luogo, in loco, alla presenza sia dei rappresentanti di questa comunità islamica sia dei cittadini. Perché il problema grosso non è tanto la presenza adesso di questo centro, perché adesso non ha generato problemi particolari, a parte dei problemi di parcheggio nei giorni di preghiera. La preoccupazione è sul futuro, nel senso quale sarà la dimensione che prenderà questo luogo, insomma, per cui secondo me è bene incontrare sia i rappresentanti come commissione sia ascoltare i cittadini. Un'altra cosa che mi preme dire è che questi luoghi purtroppo sono sempre luoghi molto chiusi, molto dove è difficile entrare in contatto. Loro si sono insediati ma non hanno cercato di creare dei legami con la comunità che sta intorno a loro, e questo è un grosso problema. Io, se penso alla chiesa, penso a un luogo aperto dove tutti possono accedere, lì invece è sempre molto difficile. Dargli diffidenza nasce anche da questo, per cui secondo me un incontro tra le due parti può essere utile, quindi io faccio questa richiesta.
Grazie consigliera Carnevali. Consigliere Russo.
Sì, allora, intanto io volevo capire i criteri adottati dal Comune per valutare dei luoghi di culto idonei, perché se non partiamo da questo non possiamo farci chiaramente noi un'idea su questo luogo e su altri se realmente rispecchiano questi criteri, e anche valutare politicamente se questi criteri sono corretti, perché sennò di cosa stiamo parlando. Volevo anche capire, lei ci diceva che è stata in questo luogo, quindi
no, non è stata.
Ecco, infatti, siccome so che in questi luoghi le donne non possono entrare, visto che prima abbiamo parlato di donne, di tutti i problemi relativi alle donne, un'associazione culturale ancora a Milano che mette da parte le donne, perché nella loro cultura è permesso che le donne non assistano neanche nello stesso luogo al momento di preghiera, qualche domanda bisognerebbe farlo, soprattutto dalla vostra parte, visto che giustamente siete ben attenti ai problemi che genera questo tipo di cultura. No, ma questo tipo di cultura, perché figuriamoci nella nostra cultura, perché la nostra religione è una delle più maschiliste, quindi diciamolo tranquillamente, io non faccio problemi di religione, perché vi ricordo che noi abbiamo solo papa uomini, cardinali uomini, non è che la religione musulmana sia molto diversa, le donne sono sempre messe da parte. Allora, quando sento qualcuno che promuove certi centri di culto, che ricordiamocelo, culturalmente il nostro paese è un paese laico, storco un po' il naso, perché mi dà un po' fastidio, e poi perdiamo tanto tempo a parlare dei diritti delle donne quando permettiamo che prevalgano sempre i diritti degli uomini di schiacciare le donne, perché queste sono queste culture religiose. A parte, devo ancora capire qual è la religione dove la donna è al pari dell'uomo, ma comunque, quindi per quello che le facevo la domanda, quindi lei non è stata lì, quindi... Benissimo, io le chiedo cortesemente di invitarmi perché voglio partecipare anch'io. Grazie.
Grazie consigliera Russo. Assessora, comunque la...
Io l'ho detto prima, sì, sono a Giuliano di questo periodo, infatti loro mi hanno detto non ho problemi né sulla maggioranza né sull'opposizione.
Né sugli uomini né sulle donne.
Poi hanno parlato di... Hanno parlato con me.
Bene, chiarito questo. Assessora Barbieri.
Allora, ha già detto, alcuni interventi hanno già detto sia Rita Crema che Stefania Carnevale. Allora, io sono favorevole al fatto di fare una commissione, di incontrare naturalmente i responsabili di questo centro culturale e di preghiera islamica, perché io credo che sia giusto che la comunità diciamo non musulmana, cioè l'amministrazione di questo, incontri tutti quanti, ok? Appurato che il TGT stabilisca che tra i quattro quello è un luogo di, già appurato dalla Presidente, e non possiamo noi mettere in discussione un'istituzione, perché quando parla Rita Crema sta parlando come istituzione, appurato che quello sia uno dei quattro luoghi stabiliti dal TGT, ti vorrei ricordare due cose. Innanzitutto l'articolo 19 della Costituzione, che dice che tutti hanno diritto di professare, tutti, la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, e di farne propaganda, di esercitare in privato o in pubblico il culto, va bene? E dopodiché ci sono, scusate, tutele e limiti della libertà di religiosa. Il diritto di professare la propria fede religiosa è dunque parte dei diritti fondamentali di cittadini e di migranti. Sto citando la Costituzione della Repubblica Italiana, nonché di coloro che anche temporaneamente si trovano in territorio dello Stato. Questo vale anche per noi quando andiamo all'estero, ma guardiamo i paesi islamici. Ok? Comunque questo vale per il territorio italiano. L'esercizio del culto deve poter avvenire in forma individuale o anche associata, qui si ripete. Allora, detto questo, possiamo anche incontrare per esempio le donne islamiche per rispondere alla Rita Russo, perché personalmente come pari opportunità conosco, a parte che noi abbiamo anche una consigliera comunale che la Sumaia, potremmo incontrare anche lei, ma potremmo incontrare la Mina Shabab per esempio, che abita qui nel nostro Abisceglie ed è responsabile dell'associazione Donne Islamiche, che loro stanno battendosi al loro interno perché le donne islamiche abbiano più libertà. E vi posso assicurare che le ho conosciute alla Casa dei Diritti di Via di Amicis, poi le abbiamo invitate anche qui ad un'iniziativa contro l'islamofobia, e era venuto anche l'imam di Sesto San Giovanni. Sono donne molto agguerrite e molto combattive anche all'interno della loro comunità perché le donne abbiano un pari dignità. Sapete bene che noi non abbiamo pari dignità. Già la consigliera Ruginetti prima vi ha dato alcuni dati. Vi volevo ricordare che noi siamo sottopagate mediamente rispetto agli uomini sul lavoro, che le molestie sul lavoro in Italia sono 1.600.000 all'anno, che queste sono una parte dell'insieme delle molestie. Le donne, una su tre che all'anno in Italia subiscono violenze in diverse forme psicologico-fisiche, al di là dei femminicidi, sono 8 milioni. Quindi qualcosa anche noi abbiamo da imparare e da lottare, no, Cristina? E quindi non facciamo... Dopodiché io sono per l'apertura, assolutamente per l'apertura anche dei luoghi di culto, nel rispetto della loro cultura, perché mi risulta che forse, adesso non so se è ancora così, anche nelle sinagoghe ci sia ancora una separazione tra il luogo dei maschi e il luogo delle femmine, ad esempio, ma giammai noi penseremo di andare a controllare le sinagoghe, ci mancherebbe altro, così come non permetteremo a nessuno di venire a controllare, di romperci troppo le scatole sul perché non c'è un prete in Italia. Cioè, e purtroppo è così, in Italia tutto il clero, dal più basso al più alto, non vede una donna, eppure le suore hanno un ruolo di cura fondamentale e di ascolto fondamentale nella comunità cattolica. No, non sto sforando.
Allora,
basta, io penso, per quel che mi riguarda voto contro questa mozione e sono disponibile a tutti i percorsi, sono stati proposti dai miei colleghi in precedenza, sia quindi dalla Presidenza della Commissione, sia anche dalla Stefania Cannavale. Dopodiché se ci sono problemi di parcheggio li affrontiamo, chiamiamo Granelli, chiamiamo la Polizia Locale e li affrontiamo perché vedo che in questa mozione si parla anche di questo, di assembramento di fedeli, ecco, vi posso sicuro che io abito di fianco alla chiesa di Santa Bernardetta, anch'io ho questo cavolo di problema, che quando c'è la messa c'è un ingorgo pazzesco. E c'è qualcuno che infatti ha detto che lì bisognerebbe fare un senso unico di modo che si crea meno l'ingorgo, ma quelli sono problemi di mobilità, di traffico, e li affrontiamo in un modo diverso.
Grazie Assessora. Allora qua se, non so, valutiamo nel senso che la consigliera Rita Clemma vi ha parlato di un percorso che, diceva anche il Presidente Minniti, sta andando avanti. Valutate voi se volete comunque mettere ai voti la mozione, quindi do la parola al proponente.
No, ovviamente sì, ci mancherebbe altro, ma di che stiamo parlando? Cioè io sento rappresentanti delle istituzioni, dopo vediamo il parcheggio, ne discutiamo, ma stiamo scherzando? Se io a casa mia faccio un abuso edilizio, arrivano, mi blindano casa e mi bastonano con una sanzione. Questi è per dichiarazione di qualcuno da qualche anno che esercitano in un luogo abusivo, scusate, Ribadisco, abusivo, dimostratemi il contrario. Il piano delle attrezzature religiose, che prevede regolarizzazioni, regole da... non c'è ancora, non è approvato. Tutto quello che c'è oggi è abusivo, punto. Guarda caso, quando qualcuno si attiva, vedi via Fadi Bruno, zona 4, municipio 4, arriva poi il giudice e dà ragione ai cittadini, quando fanno ricorso, perché fanno casino, perché disturbano, perché si assembrano in un posto che non ha le caratteristiche per...
Questa è la dichiarazione di voto, quindi?
La dichiarazione di voto è il fatto che ovviamente non la ritiro. Poi, ripeto, perdonatemi, rubo 3 secondi ancora, rileggetevi cosa chiedo. Non sto chiedendo di andare a chiudere, chiedo di fare verifiche. L'ha fatto e do atto della buona volontà della Rita Clema, vuole fare la commissione esterna, ovviamente è libero di convocarla, magari riesco anche a venirci, ma non si sposta ad un millimetro il problema. Stiamo parlando di un abuso a cui qualcuno fa finta di non vedere.
Grazie, consigliere Sarina. Assessore Meazzi.
Dunque, parlare in questi periodi di abusi sarei, diciamo, con i piedi di piombo, ma in ogni caso, se no sto sul tema, è il tema di pochi decreti fa. In realtà è proprio, secondo me, come posso dire, l'epicentro della mozione che è da rispedire al mittente, perché è una mozione che non ha né capo né coda, è una shakerata, è un purpurri di cose messe lì a caso, giusto per giustificare una linea politica. Tengo a precisare che chi in qualche maniera è preposto a consultare il prefetto e il questore, ok? No, perché se proprio vogliamo andare a verificare Guida all'uso delle parole, era un bel libro di Tullio De Mauro, che è scomparso, ma che io consiglio sempre di leggere, perché le parole messe in un contesto poi hanno anche dei significati. Okay? Non c'è bisogno di chiedere al municipio di parlare col questore, perché il questore e il prefetto hanno sostanzialmente sopra di loro una persona che può in questi momenti, diciamo, tranquillamente intervenire. Ma perché è, secondo me, oggettivamente un'inesattezza? Perché oggi lì dentro c'è una associazione e non è fuori legge. È un'associazione che fa delle attività come tante altre associazioni. Ci sono associazioni, voglio dire, che anche in altri ambiti, all'interno di queste associazioni, fanno dei momenti di preghiera. E io, onestamente, parlo da ateo convinto, non ci trovo nulla di male. Trovo, voglio dire, che ognuno ha la sua sensibilità e sin quando questa sensibilità non urta quella altrui. Dopodiché andiamo a verificare, ho sentito anche delle parole in libertà. Guardate che il paradosso di queste supposizioni sta proprio all'inverso. Noi oggi abbiamo un problema che tutta Europa ha, che in alcuni luoghi, Vienna per esempio, già hanno delle funzioni religiose. E quindi, voglio dire, mi sembra sciocco oggi poter nascondere una cosa che è assolutamente aperta praticamente pressoché a tutti e tutti lo sanno. Si tratta invece, se un'amministrazione fa il suo lavoro seriamente, come io penso che stiamo facendo, di regolarizzare delle situazioni che di fatto esistono. Non è abusivismo quando si fa Ischia. Abusivismo quando si fa Ischia. Sarina, di che stiamo parlando? Qual è l'abusivismo? Di che stiamo parlando? Qui c'è un'associazione che non è abusiva all'interno di quella struttura. E all'interno di quella struttura non è abusiva, è un'associazione. Dopodiché...
Ma invece la regola per cui si fa finire l'assessore l'avete mai sentito parlare? È una regola strana che richiamo 10 volte al sera.
Non ho capito bene, scusi, non ho capito bene cosa c'entra la sicurezza con un'associazione culturale. Poi me la spiegherà dopo. In ogni caso le dirò, siccome io ho studiato abbastanza, le dirò anche che in questo paese, cara consigliera, polizia e carabinieri sono molto attente a tutti i fenomeni eversivi. E lo dico, cara consigliera, ben sapendo che non ho a capo io il ministro dell'interno, chiaro? Ma siccome le parole, lo dicevo prima, hanno un senso, come per esempio ho sentito prima dare... No, scusa, finisco. Lo dico perché prima ho sentito dire, per esempio su Casa Monica, che Salvini... per esempio lì le parole hanno un senso. Salvini lì non c'entra nulla, è la sindaca Raggi che ha fatto quell'operazione con il comune di Roma, tanto per cominciare. Ma siccome c'erano, voglio dire, delle, diciamo così, interferenze, ma lo dico perché casualmente questa settimana è già la seconda volta che difendo la sindaca, insomma lasciatemela difendere se possibile, visto che però è per oggettività delle cose. Allora, la sicurezza su luoghi e associazioni culturali non c'entra granché. La polizia e i carabinieri hanno sicuramente attivato tutte le contromisure per verificare se in taluni luoghi esistono e sussistono delle possibilità di inquinamenti particolari, ma questa è un'indagine che non fa il comune. Il comune deve semplicemente provare a mettere ordine, a regolamentare, se è possibile, una iniziativa che può anche in futuro diventare, chiudo, una moschea, cosa che a me, ve lo dico francamente, dopodiché ci sono, guardi, chiudo veramente, ma per dare un senso alla cosa, dopodiché anche queste cose che ho sentito, le donne eccetera eccetera, ci sono veramente poche religioni che considerano le donne, perché per esempio anche in chiesa le donne so che devono andare a capo coperto, non possono andare con le spalline, quindi è una cosa abbastanza normale, è come diceva la consigliera Russo. Allora, detto questo, non mischierei le questioni, non mischierei, sì, ma io, guarda, non ho mica vergogna di anzi, per me è un vanto il fatto di essere assolutamente, guarda, io non ho problemi, per un semplice motivo, non tiro la giacchetta su queste questioni, perché essendo io un uomo laico e rispettoso della Costituzione della Repubblica Italiana e di tutti i passaggi, io, voi non lo so più, io però lo sono ancora, e quindi su questi principi non ho vergogna a difendere assolutamente nessuno. Quindi da questo punto di vista questa è una mozione che, come ripeto, chiudo, Presidente, e chiedo scusa della lungaggine del mio discorso, è una mozione politica, è un purpurri di cose buttate lì senza un senso logico, pratico.
Sì, ma va bene. O poi anche lui ha il suo momento in cui fa le sue dichiarazioni antisonanti, lasciate di fare politica anche all'assessore. Oh, se può... allora, Cordiere Dall'Occo.
Grazie Presidente. Ma io volevo entrare un attimo su un punto che ritengo sia essenziale, e che è la destinazione d'uso di questi locali, ok? Adesso, al di là di come può essere scritta la mozione e poi con tutte le considerazioni che si possono fare, ma credo che questo sia un punto importante. E pensare di regolarizzare un'attività che oggi viene svolta, e mi sembra di capire che è un'associazione, quindi fanno attività culturale e fanno anche momenti di preghiera, eccetera, in un luogo che invece è destinato a deposito e magazzino, io lo leggo come un abuso. Se poi si pensa che il ruolo dell'amministrazione pubblica sia quello di regolarizzare un abuso, mi sembra che stiamo veramente toccando dei punti che ritengo siano veramente pericolosi, molto pericolosi, ok? Perché altrimenti passa il concetto che io genero un abuso per farmelo regolarizzare, e questo non va bene. Allora, a questo punto però... la mia curiosità è capire veramente qual è la destinazione d'uso di questi locali, perché ritengo sia fondamentale. Voglio capire se stiamo regolarizzando un abuso, oppure se prima di fare le loro attività come associazione, eccetera, hanno già chiesto il cambio di destinazione e l'hanno già ottenuto. Questo è quello che io voglio sapere. Grazie.
Grazie, consigliere Dall'Occo. Consigliere Esposito.
Grazie Presidente, al di là che non si sta facendo nessuna strumentalizzazione dell'Islam, dove qualcuno ci ha invitato a prenderne anche esempio dall'altra parte, perché tutte le parole che ho sentito di là sembra quasi che noi dobbiamo prendere lezioni dall'Islam. Ma io prenderò lezioni dall'Islam quando le donne potranno andare in bicicletta, per esempio, e faccio un esempio. Ma dove? Ma stai zitta, va.
Stai zitta, non lo dice un altro consigliere.
Io lo dico, perché lei l'ha detto a me.
A proposito di rispetto.
E lei l'ha detto a me tante di quelle volte e mi ci ha anche mandato, e io non ho mai risposto. E stavolta rispondo, va bene? In 5 anni, sa quante volte mi ci ha mandato? Io non ho mai risposto. No, te l'ho dimenticato. Al di là di questo, mi fa sorridere che la Raggi riesce a sconfiggere quasi Casa Monica e Sala non riesce ad andare lì a 181 a mettere in sicurezza i palazzi. Mi fa sorridere questo. Sono gli esempi vostri che vi ritorcono contro. La Raggi riesce a sconfiggere Casa Monica e Sala non riesce a mettere in sicurezza Diodazio. Ma siamo al colmo!
Vabbè.
Siamo al colmo!
Però qua siamo in Diagonin, non in Diodazio, torniamo in Diagonin gentilmente.
Allora, lei ha detto che ogni consigliere può fare... non vale solo di là, Presidente, ecco, sono venuti in Diodazio, ok. Al di là di questo, a me però quello che mi preme, non mi frega niente, se volete fare la ricerca che è abusivo o non abusivo, non mi interessa perché tanto poi alla fine lo appuntano sempre gli abusivi. Ma perlomeno vogliamo andare a mandare una pattuglia di vigili quando ci sono le doppie file, quando creano appunto il traffico, che creano quell'ingorgo che c'è davanti a questo luogo di culto. Almeno questo potete farlo? Almeno questo? Non siete in grado di fare manco questo. A Roma configurano in Casa Monica, voi manco i vigili sapete mandare.
Grazie consigliere Esposito. Consigliere Prati.
Grazie. Nel frattempo mi sono calmato e ci tengo, come spesso faccio, a dire che siamo nel municipio 6 di Milano, non siamo in Parlamento, nell'Europarlamento, quindi non capisco perché si alzano i toni e si alza anche troppo, diciamo, il livello parlando di Salvini e per il ministro, e tiriamo in... poi dopo da Salvini si parla al sindaco di Roma, ognuno difende il suo e guai per... e chi difende Sala, perché anche a Milano abbiamo un sindaco e non si può nominare, perché se si attacca il sindaco di Roma, però invece quello di Milano non si può attaccare. Ma chiuso l'argomento, rispondo anche un po' a Meazzi. Io non sono ateo, io ho dei valori, diciamo, spirituali, io sono cattolico, ma negli ultimi tempi sono sempre più religioso nel senso, diciamo, generale, per cui ci sono anche persone musulmane, io ne conosco, che hanno degli ottimi principi, mi sono confrontato, io vado spesso al ristorante, scusate se divago, poi torno indietro, ristoranti di persone egiziani e quant'altro che sono magari poi oltretutto cristiani, ma non importa, e molti di loro sono anche, votano pure Salvini, e non nominiamo già che vogliamo nominarlo. Ma il punto è che qui noi, quello che dice il collega Sarina, non penso che sia bugiardo, non penso che si sia inventato questa cosa, lui dice che ci sono dei cittadini del quartiere interessato dalla presenza di questa struttura che lamentano forte preoccupazione e disagio, quindi non è che sono cose buttate lì così per fare una cosa, non credo, ripeto, difendo il collega della Lega Nord perché lo conosco come persona seria, non credo che l'abbia detto per fare un po' di folklore. Per cui noi siamo qui per ascoltare i cittadini, e allora, ripeto, non sono cose buttate lì, siccome noi sappiamo che c'è rischio terrorismo, è inutile girare intorno, il rischio terrorismo non è dato da uomini o da donne italiane di religione cattolica, cristiana, ma da musulmani, quindi c'è un po' di pregiudizio, un po' di prevenzione. Io, ripeto, io non sono della Lega, sono di Forza Italia e magari ho meno pregiudizi di altri partiti nei confronti della religione islamica, però posso capire questi cittadini. Io vorrei vedere chi abita lì, che voti Sala o che voti un altro dalla parte opposta, capisco la preoccupazione, quindi secondo me il dibattito deve essere fatto in maniera concreta e pragmatica, non sempre buttandola sul fatto che si vuole fare folklore, perché allora anche quando si parla sempre di questi diritti delle donne, io sono favorevole, ma mi sembra veramente una cosa come se qui siamo cattivi, siamo tutti quasi contro i diritti delle donne, ma non è così. Allora, tornando al concreto, anche se parliamo di sicurezza, in questo caso la sicurezza può essere la sicurezza stradale, su cui io mi batto sempre, può essere la sicurezza di Viale Regioni Romane, che adesso per fortuna spero a breve verrà sistemata la questione, e credo grazie a noi che ci siamo interessati, perché per anni poco è stato fatto, ma qui stiamo parlando di una sicurezza in particolare di un luogo aperto al pubblico, per cui ci sono delle norme ben precise. È su questo che si vuole essere anche tranquillizzati, i cittadini vogliono essere tranquillizzati. Le norme antincendio, è tutto regolare, ecco, questo è, non che l'associazione sia autorizzata, è un'associazione culturale, sì, ma a me cosa me ne frega, vanno anche a pregare senza far male a nessuno, ma se poi uno per sbaglio c'è un fiammifero che fa un incendio, non c'è la possibilità di scappare, non c'è la porta con i maniglioni antipanico, ecco, la mozione secondo me ha anche questo senso. Dopodiché che ci sia anche un interessamento del municipio, non è che è vietato interessare gli assessori competenti che si interessino presso il prefetto e il questore, perché io capisco che spesso anche il mio stimato presidente Minniti dice ma noi non abbiamo competenza, però allora effettivamente il municipio non ha competenza per niente, allora qualunque cosa lasciamo perdere, non facciamo neanche le mozioni, anzi io per certi versi sono favorevole, perché
se i municipi non funzionano più andiamo avanti così, veramente
non dico altro, va bene così. Grazie.
Allora, scusatemi, sono stata un po' maleducata per interrompere, ma sono le 10:30, dobbiamo fare anche il prolungamento, quindi metto al voto il prolungamento. La votazione è aperta. Esprimetevi. Sto per chiudere la votazione. Allora, 14 favorevoli, 8 contrari, approvato il prolungamento. Ok, allora torniamo alla nostra discussione. A questo punto, se non ci sono altri interventi, io metterei al voto la mozione. E la votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Favorevoli 7, contrari 14, astenuti 1, respinta la mozione. Chiedo scusa, che era contraria? Quindi abbiamo 7 favorevoli, 15 contrari, 1 astenuto. La consigliera De Feo ha segnalato la defiance del suo sistema. Bene, a questo punto passiamo... Questa è una prenotazione per il loop? Ah, va bene. No, era per chiedere. Passiamo invece al documento unico programmatico, sono state fatte 2 commissioni recentemente, cedo quindi la parola al Presidente Minniti che ci esporrà il documento. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, io intanto ringrazio le commissioni per aver lavorato in tempi piuttosto stretti. Purtroppo il tema del DUP, diciamo che doveva andare in consiglio in giunta qualche tempo prima, dopo a fronte di alcune vicissitudini che ben conosciamo, c'è stato poi un ritardo nella trattazione del documento. Al netto di questo, il documento è di fatto un aggiornamento del DUP approvato lo scorso anno, su cui credo sia stato fatto un lavoro molto positivo di approfondimento e di costruzione insieme, e devo rilevare come dato positivo, poi ovviamente sono benvenuti consigli e interventi, come dato positivo che in alcuni casi si è trattato effettivamente di aggiornare alcune delle attività che erano indicate, delle iniziative che erano indicate come prospettiva, come ipotesi, come obiettivo futuro, che invece oggi sono realtà. Ne cito alcune, ad esempio il tavolo del sociale, piuttosto che il tema della attivazione di un ulteriore CAM in municipio che sapete partire adesso con l'inaugurazione del 22, ma così è per una serie di altri interventi, 100 Milano Donna e tanti altri che ci eravamo dati nel scorso anno per il triennio successivo come obiettivo, che invece oggi ci troviamo a dover gestire e a dover chiaramente rafforzare. I temi che leggete nel documento non saranno, ed è normale che sia così, stravolti rispetto al documento precedente, perché le linee programmatiche, essendo in continuità amministrativa, non cambiano radicalmente di anno in anno. Ci sono però alcune cose esplicitate laddove non lo erano del tutto negli scorsi anni, anche perché questo è il documento che porterà di fatto questa maggioranza e tutto il nostro consiglio e la giunta stessa che rappresento a darsi un orizzonte che coincide con l'orizzonte amministrativo, del mandato di questa consigliatura, per cui è stato corretto e giusto esplicitare alcuni obiettivi che erano soltanto indicati come linee di indirizzo più generico negli scorsi anni. Cito ad esempio il caso del servizio dell'anagrafe sul territorio dell'area Barona, che è un tema che ci siamo detti spesso ma che oggi indichiamo come obiettivo che vorremmo raggiungere nell'arco del mandato, così come altri aspetti. Il documento lo avete tutti, lo avete trattato in commissione, per cui non mi dilungo nel citare punto per punto tutto quanto è stato indicato e invece lascio spazio agli interventi dei consiglieri. Permettetemi di sfruttare questa occasione, sorvolo anche sul tema delle previsioni economiche che sono poi alla fine coerenti con quanto indichiamo nella parte descrittiva, permettetemi però di utilizzare questa occasione per ringraziare tutti coloro che hanno fatto diventare realtà cose che erano solo sulla carta nello scorso documento unico programmatico. E ovviamente tutto il consiglio, tutti gli assessori, i presidenti di commissione che hanno lavorato a queste cose, tutti gli uffici, e permettetemi un ringraziamento particolare al direttore Tommaso Capagna che ci ha messo veramente una parte preponderante nella soluzione di alcune problematiche che erano ostacolo rispetto ad alcune volontà politiche, e credo che sia giusto ricordare anche il direttore nella sua modalità di in un certo senso abbracciare anche in maniera anche appassionata alcuni obiettivi e usare le sue competenze per, non come a volte avviene, per spiegarsi le motivazioni per cui alcune cose non erano fattibili, ma anzi per trovare delle modalità nel rispetto delle norme di rendere attuali volontà politiche, sapendo che queste avrebbero avuto poi ricadute positive sul territorio, per cui permettetemi questa piccola divagazione, è veramente un ringraziamento sincero e sentito. Al via, finito l'intervento.
Grazie Presidente. Signor Esposito.
Grazie. Ho letto il DUP, io non faccio parte delle commissioni, quindi l'ho letto in questi giorni quando mi è arrivato. Allora, devo dire che, potevate fare di più. Voglio dire, non è che sia corposo, vi siete un po' spostati a farlo sto DUP, vi siete premuti tanto, forse è un purpurì come diceva l'assessore Mearzi, però è la vostra scelta, questo è il vostro DUP, l'avete scelto voi, va benissimo, certo che quattro paginette mi fanno sorridere. Vabbè, detto questo, al di là di questo, l'unica cosa che ho visto di concreto è proprio l'anagrafe della Barona. Ma dico questo perché nella scorsa consigliatura, e voi ve lo ricorderete, portai una mozione per fare questa anagrafe, che fu bocciata dall'attuale maggioranza, di cui ritrovo qualche viso qua in quest'aula. Però questa volta lo ritroviamo nel DUP. Guarda caso, ve ne siete accorti 7 anni dopo che ci voleva un'anagrafe alla Barona. Grazie, non è mai troppo tardi. Comunque, nulla da dire, il DUP è vostro, io neanche lo voto, anzi vado a caso, perché, visto che il livello per cui discutere un documento è questo. Vi ringrazio, buona serata, al prossimo consiglio.
Grazie a lei.
Consigliere De Mezzo.
Sì, buonasera. Io farò un intervento brevissimo. Nella commissione di lunedì, l'intercommissione sulla DUP, è emerso un piccolo aggiornamento da apportare alla parte relativa allo sport, quindi un emendamento aggiuntivo. Per coerenza anche con quanto è stato verbalizzato, lo devo presentare. Quindi a pagina 6, nella sezione sport e tempo libero, in aggiunta al terzo capoverso, aggiungerei: il municipio 6 perseguirà inoltre un maggior coinvolgimento degli istituti scolastici e universitari presenti sul territorio, sia nell'ambito dell'attività programmatica che in termini di partecipazione degli studenti alle attività proposte. Questo appunto era un intervento doveroso che dovevo fare per completezza e per coerenza formale. Grazie.
Grazie consigliere De Mezzo. Assessora Barbieri.
Io voglio solo sottolineare, oltre alle cose che ha detto il Presidente Minniti, che all'interno di questo documento, mi preme sottolinearlo perché abbiamo lavorato come tavolo del sociale soprattutto su questo tema ed è diventato un progetto, che è quello della realizzazione di un palestra dell'autonomia per le persone che hanno disabilità e che frequentano i nostri due CDD. Un progetto che è nato dal rapporto tra municipio, gli operatori del CDD e i genitori. Il Comune di Milano si è già attivato per realizzare un CDD relativamente al tema degli oneri di urbanizzazione della Calcetta Age, che sarà però un po' più di là da venire. Noi in questo documento ribadiamo dell'importanza invece all'interno dei prossimi due anni di realizzare una sperimentazione altra, oltre a quella strategica, su questo tema qua. Ci tenevo molto a dirlo perché è un punto di forza. Dopodiché è vero che magari siamo stati brevi, ma ci sono molte cose importanti fatte, realizzate, e alcune da rafforzare, alcune che abbiamo dichiarato che faremo in prospettiva. Quindi quel che conta non è la quantità di parole, ma quello che c'è scritto all'interno delle parole, insomma, è la qualità delle parole stesse. Questo comunque ci è andato via, potevo anche, da quest'ultima parte potevo risparmiarla perché poi forse se n'è andato.
Grazie assessora. Consigliere Sarina.
Grazie. Allora, ci sarebbero davvero tante cose da dire, sono solo 3 minuti, quindi sinteticamente continuo, ribadisco a chiedere se è possibile sapere, avere il motivo per cui è stato convocato il Consiglio in via d'urgenza, e mi ricollego in questo caso direttamente alla proposta di delibera in oggetto, ovvero sia l'approvazione del DUP. Intanto credo e chiedo questo in particolare al direttore, se sia accoglibile un emendamento su una proposta di delibera di giunta. Non è che poi dopo, se modificato, debba tornare in giunta per l'approvazione successiva? È una domanda che faccio tecnico-amministrativa. Detto questo, il DUP di municipio serve, insieme agli altri 8 DUP di municipio, ad andare poi a integrare, anzi non a integrare, a comporre, quantomeno nelle proposte operative e di bilancio, il documento generale del Comune di Milano, il quale in teoria sappiamo che dovrebbe essere approvato entro il 31-12. Ora, preso atto, non è questo il tema, che dubito che poi venga approvato nei tempi previsti, come è accaduto in altri anni, si andrà poi con la gestione provvisoria mensile, quindi per i primi 2 mesi dell'anno il Comune può comunque operare per 12esimi, eccetera, eccetera. Questo per dire che, a maggior ragione, veramente non riesco a capire dove fosse l'urgenza di convocare in 48 ore un Consiglio dopo 2 commissioni che hanno trattato l'argomento. Per entrare invece nel merito della questione, sì, forse è vero, come ricordava la collega Barbieri, che non è tanto il volume di parole usate quanto il contenuto, il succo del discorso, per verità. Riflessione condivisibile. Io però, come ho già detto la volta scorsa in commissione, proprio per questo motivo, per esempio, non ho trovato dei concetti che invece dovrebbero essere, secondo me, espressi in modo più chiaro, netto ed inequivocabile. Parliamo per esempio del lavorare sui doveri dei cittadini e non solo dei cittadini, anzi spesso e volentieri non solo, anziché rimarcare a più riprese solo il lavoro da portare avanti sul tema dei diritti, 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 diritti. Il tema dell'anagrafe, vabbè, Esposito se n'è andato, lui ha fatto una mozione anni e anni fa, noi ne abbiamo fatta una, credo, non più di un anno fa, abbiamo martellato per quanto possibile sul tema di via dello spazio di Viale Faenza, e si è scelto, ha scelto questo consiglio con la sua maggioranza di destinarlo ad altro, ora scopriamo che nel DUP invece è riconosciuta l'esigenza di un punto anagrafe in particolar modo per le fasce deboli della popolazione, che a quanto pare nel quartiere Barona tra l'altro sono copiose ed importanti. Va bene, ne prendiamo atto, io non so più se mettermi a ridere oppure, tra virgolette, puntini, ink, puntini, e andiamo avanti così. C'è, da ultimo, sono già andato oltre, il tema invece di come è stato composto il documento. Ribadisco, magari al di là della questione che abbia 3 pagine o anziché 20 o essere un tomo a capitoli. La parte di bilancio, chiamiamola così in modo molto naif, è possibile che si componga un documento ufficiale che dovrebbe effettivamente rappresentare le esigenze del territorio citando solamente gli incrementi richiesti, tra l'altro in modo neanche chiaro, perché mi riferisco alla sezione operativa allegato B, in alcuni casi si parla genericamente di dotazione aggiuntiva, la prima voce, servizi alla persona, si richiede una dotazione aggiuntiva pari a 60.000 euro, punto, non si sa se per anno, per il triennio, per un semestre, infatti dopo in altri casi invece si viene specificato, come ne prendiamo una per tutte, iniziative culturali, il terzo capoverso, si richiede un aumento della disponibilità attribuita in misura pari a 48.000 euro per le annualità 19, 20 e 21. Quindi è anche un po' confusa come cosa, credo che forse un lavoro fatto un po' meglio avrebbe richiesto che io potessi vedere le voci attuali di spesa destinate per capitoli o comunque per voci richiamate, quanto viene richiesto di incremento, perché io come faccio a capire se 48.000 euro in più in 3 anni sono una cifra congrua o meno, se non so quant'è la cifra attuale come posta di bilancio, cioè che devo decidere io qua? Quindi capirete già come voterò, grazie.
Grazie consigliere Sarina, io lascio la parola al direttore per rispondere alle sue domande. Però devo passare davanti al consigliere Dall'Occo che poi gentilmente si riprenota.
Deve prenotarsi.
Prego.
Sì, l'emendamento è accettabile perché comunque è una proposta di deliberazione di consiglio comunale, quindi lei può fare tutti gli emendamenti che vuole, tutte le proposte sono emendabili come è scritto sul regolamento. E poi l'emendamento verrà votato, non c'è alcun bisogno di tornare in giunta.
Grazie. Sulla convocazione urgente, io mi scusi se non ho risposto, ma non mi piace rispondere se non ho sotto il documento. Io non avevo disposto la convocazione urgente, domani verifico se c'è stato qualche inghippo. Quindi. No, ma guardi, ripeto, non mi piace. Il tempo era al limite, sì, infatti, il tempo era al limite, per cui devo verificare, poi le do risposta scritta, insomma, però non è che volevo evitare ad libitum e far finta di non aver sentito, è che purtroppo non riuscivo a trovare, mi scusi. Consigliere Dall'Occo.